terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Servono rinforzi, il mercato della Juve, l'emergenza in difesa, i ritorni possibili, le suggestioni di mercato. Tutti i nomi su un pizzino. Quello di RBN da compilare insieme. Abbiamo 2 ore di tempo in compagnia di Alberto Mauro. Questo sarà il nostro compito oggi.
Ma buon pomeriggio. Qua c'è un pezzo del pizzino, qua c'è l'altro. L'abbiamo qua davanti e quindi andremo a snocciolare i nomi che, a cui abbiamo pensato io e Marco.
Sì,
no?
Sì. Eccolo qua. Alle nostre
lo vedete,
spalle, per gli amici dell'audiovisione, questa bozza.
Perché
di pizzino.
Diciamo che sì. In questa pausa per le nazionali ci si può anche sbizzarrire, si può andare un pochino oltre e pensare anche al mercato che magari arriverà, non arriverà, con dei nomi che probabilmente non arriveranno mai a Torino. Però è bello anche lavorare di fantasia e andare a ragionare anche un po' dove e come poter rinforzare,
sì,
questa squadra.
È un pizzino che tiene in considerazione anche magari degli arrivi futuri, ecco, non
sì,
imminenti.
Comunque sono tutti nomi che sono stati, sono oppure saranno, magari, prevediamo, in orbita Juventus, quindi non sono nomi campati per aria, ma scritti sulla carta.
Filippo Amedeo in regia, i vostri messaggi, iniziate a scatenarvi al 340-54-25-324. Cosa serve a questa Juventus? Quali sono i nomi che vorreste?
Il vostro pizzino.
Sul pizzino nostro di RBN, lo compiliamo insieme.
Sì, sì.
E quindi noi partiamo da, ovviamente poi ci agganceremo, il bianco-nero diventerà anche azzurro nel corso della puntata,
certo,
ovviamente andando a considerare la bella vittoria di ieri contro la Polonia, un'Italia davvero...
Desta,
splendente. Desta è pronta davvero, che si è stretta a corte, mm-hmm, in virtù di quello che è stato fatto contro la nazionale polacca, con tanti giocatori anche possibilmente nel mirino della Juventus.
Sì, nonostante grandi e pesanti assenze.
Abbiamo dimenticato uno nel pizzino, magari lo aggiungiamo.
Lo aggiungiamo.
Tanto... è un giocatore che non è a disposizione, ma è un azzurro da tempo.
Capito.
Tra l'altro in azzurro si è fatto anche male, purtroppo.
Sì.
Ed è un giocatore che era presente in quel pizzino famoso.
Quel famoso pizzino di Paratici, che era stato buttato e ricostruito attentamente.
Perché il nostro, hai visto, è stato strappato male.
Il nostro è stato
recuperato.
Esatto, nel cestino la spazzatura di Radio Bianconera, ci siamo messi lì e l'abbiamo tirato fuori. E questi sono i nomi che abbiamo fatto. E
grazie allo straordinario lavoro di Filippo Amedeo.
Poi ve li leggeremo, ovviamente.
Sì, allora io leggo già il primo.
Vai.
Si chiama Locatelli.
Locatelli,
il primo nome sulla lista.
Locatelli, lo abbiamo ammirato in azzurro. Diciamo che è un giocatore da cui ti potevi aspettare tanto. Forse sta facendo addirittura oltre. Questa è la sensazione.
Sta dimostrando grande personalità, oltre a grande qualità.
In un contesto complicato. Perché
tecnico-tattica.
Esatto, la maglia azzurra non è scontata, no?
Assolutamente.
C'è una pressione un po' diversa, c'è un contesto diverso. A parte che, vabbè, ieri si giocava a casa sua, ma al di là di quello... Però la nazionale è un bel po' diversa rispetto soprattutto a un club di provincia come il Sassuolo. La Juve ci ha provato per Locatelli, poi evidentemente il prezzo era troppo alto, però è un giocatore che secondo me farebbe molto bene già in una grande e secondo me alla corte di Pirlo potrebbe diventare ancora meglio.
Lo lasciamo come nome, io l'ho anche sottolineato, mm-hmm, non so se hai visto.
Ah sì, perché secondo me, guarda, tra tutti quelli che abbiamo scritto, secondo me è tra quelli che è stato più vicino veramente.
Ah, può fare, lui il regista lo può fare.
Sì, lo può
alla
fare.
Difesa,
e
può
anche,
fare anche,
è anche per bene.
La mezzala, sì, come fa le cose generalmente,
esatto,
in quella zona del campo.
Esatto.
All'occorrenza addirittura.
Latticini,
può giocare, sì, può giocare dietro gli attaccanti,
esatto,
però non è la sua posizione.
Secondo te è meglio mezzala o regista?
Secondo me meglio mezzala.
Anche se sempre le stesse risposte diamo.
Però
non è preparato.
Perché siamo allineati.
Non è preparato, però anche secondo me. Può fare anche il regista, però forse meglio mezzala. L'abbiamo ammirato, insomma, ieri con la maglia azzurra. Non è una sorpresa, però secondo me è uno di quei giovani...
Però se lo costruisce, Pirlo
esatto,
lo costruisce da regista, ragazzi, lì c'è tanto.
Secondo me ha più visione di Bentancur, di Arthur al momento e di altri, e di Rabiot sicuramente. Quindi, tra tutti i possibili registi, Locatelli è uno che mi incuriosirebbe molto vedere in quel ruolo.
Ha fatto bene la Juve a un certo punto durante l'estate, non a mollarlo ma comunque a fare altre valutazioni.
Evidentemente aveva delle altre priorità, probabilmente a quelle cifre si ragionava di oltre i 40 milioni, no? Correggimi se sbaglio, ma oltre quelle cifre...
Si ambiva quella cifra.
Esatto, la Juve secondo me ha deciso di dire ancora no grazie, mi tengo ancora un po' di tempo di
ma
margine.
Ma per una questione legata alle caratteristiche del giocatore, per una questione legata alla... insomma al profilo, ecco, non reputato magari in linea con le richieste o in generale non reputato da Juventus in grado di rinforzare questa, ecco, Locatelli rinforzerebbe questa Juventus?
Sì, rinforzerebbe, ecco, la vera domanda è: sarebbe titolare o no? Secondo me sì, magari non fisso
a 22 anni, ragazzo.
Sì, però lo fai giocare non in tutte le partite, non sempre comunque, però lo fai giocare. Bentancur l'anno scorso era un titolare fisso.
Sì, praticamente a un certo fisso. Punto lo è diventato.
Più o meno l'età è quella, quindi alla fine se ce le hai, le doti, giochi. Il centrocampo della Juve in questo momento non è il centrocampo di Vieira, Emerson, certo, Camoranesi, Nedved, e nemmeno
Pirlo,
quello di
Pogba,
Pirlo,
esatto. Vidal.
Quindi secondo me se c'è uno spazio proprio adesso per uno come Locatelli o per un altro come Zaniolo, di cui parleremo tra un attimo. Però secondo me poteva essere l'occasione giusta. Poi
io
evidentemente
Zaniolo lo aggiungo adesso.
Scrivilo perché
Zaniolo,
perché sì. È tutto in divenire questo. Benissimo. Siccome sono i pizzini, poi d'altronde i pizzini non sono molto ragionati ma sono istintivi. E detto questo, la Juve poi a un certo punto ha pensato di dare priorità ad altri reparti, ad altri giocatori. Un po' mi è rimasto qua questo Locatelli, perché quest'anno sta facendo cose da grande e da uno che avrebbe potuto dire la sua in una grande squadra.
Ha fatto le cose per male il Milan a cederlo?
A quelle cifre sì, è più facile ragionare poi col senno di poi, però forse uno così avresti potuto pensare più che altro a un prestito, no? Con diritto, con...
Sì, a tenerlo comunque in grado di rientrare.
Secondo me sì, perché comunque è un giovane che è molto giovane, ma ha già fatto vedere delle grandi cose, soprattutto nelle giovani del Milan. Quindi, insomma, avresti dovuto conoscerlo bene, avresti dovuto capire che poteva diventare un prospetto molto, molto, molto interessante. Già lo era, no, ai tempi del Milan, ma poteva diventarlo ancora di più. Aveva bisogno di giocare, perché al Milan giocava sì, però adesso sta diventando veramente un elemento importante, no? del Sassuolo. Quindi secondo me c'è stata una valutazione, ecco, forse due valutazioni un pochino leggere della Juventus, magari nel non andarlo a prendere quest'estate, e magari del Milan a lasciarlo andare via.
Lui che esordisce con Brocchi, ricordi quel periodo,
sì,
in cui la squadra fu affidata,
esatto,
all'ex allenatore della primavera.
Ha avuto occasione di emergere perché era un Milan che sicuramente non aveva Seedorf, Kakà a centrocampo, no? Era un Milan assolutamente all'altezza anche di un debuttante, e lui però ci ha messo dentro. Ti ricordi quel gol incredibile che ha fatto alla Juve?
Siro.
Un gol
strepitoso, sì.
Strepitoso. Un giovane così che pronti via, gioca contro la Juve, fa un gol così. Io non lo lascerei andare via. A meno di offerte incredibili.
Sì, è vero. Poi soprattutto considerando che Milan è una squadra giovane,
esatto. Tu prospettica. Punti sui giovani, tieni Donnarumma finché riesci. Si parla tra l'altro di un rinnovo.
Cioè, guarda, Donnarumma c'è.
Quello lì, vabbè,
in
ma
fondo,
ci può stare.
In fondo.
Ci può stare. Si parla di questo rinnovo che dovrebbe arrivare.
Fondo alla prima lista, perché poi dobbiamo anche... Cioè, in realtà sta qua.
Era così, ecco, era così.
Per gli amici dell'audiovisione, ce l'abbiamo messo lì come nome in grado di scaldare il cuore, certamente, ma anche, insomma, non è una priorità adesso Donnarumma per la Juventus.
Per nulla, non è una priorità.
Tra l'altro ieri scesi in campo,
esatto,
con la Polonia.
No, potrebbe diventarlo soltanto facendo un ragionamento molto economico e molto di
prospettiva.
Perché
l'hai strappato così? L'hai strappato male.
L'ho strappato bene.
Strappato bene?
Strappato benissimo. No, potrebbe diventare un discorso in prospettiva, nel senso, tu tra un po', quest'anno, l'anno prossimo, decidi di sacrificare Szczesny con una bella plusvalenza, allora lì vai a puntare poi su Donnarumma, che il futuro sarà sicuramente il futuro, 10-15 anni te li fa, puoi fare un discorso di questo tipo, ma in questo momento non è una priorità, non è un'esigenza, perché Szczesny sta facendo delle cose alla grande e assolutamente all'altezza del ruolo di primo portiere della Juventus, no? Ti ricordi che abbiamo avuto forse un po' tutti quel dubbio, sì, se poteva veramente essere un primo portiere di livello alla Juve, raccogliere l'eredità in toto di Buffon? Ha dimostrato di sì, ha dimostrato assolutamente, è stato bravo in questo senso anche Buffon a fare 2-3 passi indietro, a metterlo nelle condizioni migliori per poter fare la differenza in porta. Cambiato numero di maglia, non ha voluto la fascia da titolare Gigi Buffon. In questo momento Szczesny è una delle colonne portanti di questa Juve. Il discorso è: la Juve potrebbe continuare con Szczesny fino alla fine, oppure a un certo punto decidere di monetizzare l'acquisto di Szczesny, metterlo sul mercato, andare magari a recuperare 35, forse non di più, comunque tra i 30 e i 35 milioni, e reinvestirli in un giocatore giovane dal futuro assicurato come Donnarumma. Sono strategie di mercato.
Lui arriva alla Juventus a 12 milioni,
arriva alla Juventus a 12 milioni, esatto. Adesso secondo me lo puoi tranquillamente vendere a 30.
Sarebbe,
no?
Una ghiottissima plusvalenza.
Esatto.
A proposito di plusvalenze, 12 milioni è la cifra totale,
sì,
di investimento su Locatelli del Sassuolo. Quindi circa 10 milioni di plusvalenza ha fatto, fece il Milan in quella,
esatto,
in quell'occasione.
10 sono una buona plusvalenza, però secondo me per un giocatore come Locatelli lo capivi che diventava...
Sì, lo capivi, potevi intuirlo, dai.
Potevi intuirlo, non è...
Anche se poi la Milan a un certo punto ha avuto un calo, se ricordi. Non
sì, è vero,
più.
È vero, però intanto...
Sempre in posizioni diverse,
sì,
impiegato.
Sì, sì, un po' di difficoltà di collocazione in questo momento, però è di fatto il titolare della nazionale ed è uno dei valori aggiunti del Sassuolo. 10 milioni di plusvalenza su un giocatore del genere, forse sono pochi.
Un po' pochi. Allora, tra l'altro abbiamo qualcuno dei nostri amici che ci scrive proprio...
Vai.
Su Locatelli, se avessero voluto uno tipo Locatelli,
sì,
avrebbero preso Tonali, puntano una mezzala a sinistra.
È vero. Diciamo
Tonali,
che
un altro giocatore,
se avessero
comunque
voluto un regista, i registi c'erano, Tonali, Locatelli poteva diventarlo tranquillamente.
Tonali è meno regista di quanto si pensi, secondo
però,
me.
Però un giocatore del genere a quell'età lo prendi e gli dici: ciao, sono Andrea Pirlo, tu adesso diventerai il nuovo regista della Juventus. E lui ti dice sì, subito.
Certo.
Cioè lo puoi indirizzare molto. È vero quello che scrive il nostro ascoltatore, che secondo me nei piani della Juventus non c'era di andare a prendere un regista, sennò probabilmente avrebbero puntato forte su uno di questi profili. C'era più da rinforzare il reparto in altre situazioni, in altri ambiti, in altri ruoli. Arthur non è proprio un regista, e
sì,
quindi è stata fatta una scelta.
Tonali è un regista, ma secondo me è anche un ottimo mediano,
sì,
poi bisogna capire un attimo quale sia il sistema di gioco in grado di valorizzare, no, il giocatore.
Esatto, la bella coppia Tonali con
Tonali, ci vuoi mettere dentro
Locatelli e Tonali,
anche Zaniolo,
sì. Vabbè,
è della nazionale.
A due Tonali e Locatelli, a tre con Zaniolo,
è un bel
non male.
Senza dimenticarci che la nazionale ha Verratti, ha Barella,
sì,
ha tante soluzioni.
Barella gran partita ieri, Verratti un'assenza importante, però devo dire che insomma ci sono i titolari e ci sono anche i sostituti all'altezza in questa nazionale.
Jorginho, che è lui il vero regista della,
sì,
nazionale,
il,
no?
Regista...
considerando il centrocampo a tre di Mancini.
Esatto, diciamo che Locatelli fa la mezzala. Però mi piacerebbe molto vederlo anche a fare il regista ogni tanto, siccome lo potrebbe fare bene.
Qualcosa da ascoltare, Filippo Amedeo è pronto in regia, sentiamo.
Vai.
Azione bloccata.
Cari amici, facendo una sintesi, io da mo che dico Locatelli,
ecco,
però
è vero.
Attenzione Juve, non fare l'errore che hai certamente fatto con Berardi, che lo lasci là a congelare tutto il tempo. E adesso è diventato veramente un gran campione. Cioè io sul Sassuolo metterei veramente gli occhi, perché c'è tanti giocatori che possono fare buone cose alla Juventus. Anche questo Muldur non sarebbe male. Spero tutto il meglio, che la Juve sappia scegliere, perché c'è da rinforzare qualche reparto. Ciao, buona serata.
Mert Muldur, difensore del Sassuolo turco, noi di turchi abbiamo già Demiral.
Poi c'è questo Çalhanoğlu che balla un pochino.
Nella lista dove c'è Çalhanoğlu, ne parliamo dopo?
Ne parliamo dopo. C'è un altro nome che non abbiamo messo, però è da tenere d'occhio, ma ancora forse troppo giovane. Niccolò Rovella,
sì,
del Genoa, se ne sta parlando abbastanza. È un mediano abbastanza interessante, giovanissimo, del 2001, quindi ha 18 anni.
19,
sì, ne è ancora 18. Però un giocatore...
Sì, ancora 18 li fa,
esatto,
li fa a dicembre, il 4 dicembre.
Quindi tanti auguri a Niccolò Rovella. No, un giocatore da attenzionare, da tenere d'occhio. Ci sono parecchie squadre su di lui. Io fossi la Juve, un pensierino di fondo lo farei.
Okay, noi stiamo parlando di Locatelli.
È un mediano.
Ok, no, poi sì, abbiamo tenuto in considerazione anche Zaniolo, vabbè, ma questa è un'altra,
sì,
storia. Si parla di questo giocatore, Rovella... E ci si interroga, quindi voglio dire,
stiamo
Juventus a centrocampo.
Ecco, senza dirlo, però stiamo dicendo che a centrocampo
prende Arthur e si interroga su un centrocampista. Quindi, cioè, queste scommesse sono state vinte, pareggiate.
No, ma le scommesse, quelle, secondo me, si possono. Cioè, non si può ancora dire perché si è passato troppo poco. Però sono scommesse interessanti. Come sono state perse le scommesse prima, no?
Rabiot e Ramsey.
Quelle sono state delle scommesse. Non so se perse, ma sicuramente non vinte. Cioè, ti aspettavi sicuramente un altro impatto da parte di due giocatori del genere, comunque con un curriculum importante, al netto degli infortuni, al netto che il francese è arrivato alla Juve avendo giocato pochissimo nell'ultimo anno per problemi più fuori dal campo che dentro il campo. Detto questo, secondo me, avessero avuto l'impatto che promettevano, in questo momento staremmo parlando magari della difesa o dell'attacco.
Sì.
Noi stiamo puntando un pochino il dito o i riflettori sul centrocampo perché quei due sono venuti abbastanza meno rispetto alle prospettive e le aspettative.
Sì, tanta intermittenza da una parte e dall'altra. Se tu... per problemi fisici, esatto. Ramsey, per problemi in generale di rendimento, esatto. Rabiot, soprattutto nella primissima parte della sua
dalla
avventura.
Scorsa stagione.
Sì.
Se tu sei un direttore sportivo e dai 7 milioni a un giocatore, tu ti aspetti che questo faccia la differenza e sia titolare. Non gli dai 7 milioni a uno
che fa la panchina.
O magari
gli dai proprio per riuscire ad avere il giocatore.
Lo so, però capisci che poi comunque il giocatore lo continui a pagare 7 milioni all'anno finché è a scadenza di contratto. Quindi è vero, l'hai preso a parametro, tranne le commissioni onerose, accessorie, però di fatto poi lo paghi 7 milioni all'anno. Cioè io una valutazione del genere, 7 milioni, la faccio nei confronti di un titolare, non la faccio sicuramente di un giocatore che gioca e non gioca.
Senza dubbio, sì. E poi ovviamente insomma l'hai fatto anche a livello prospettico, no?
Sì, chiaro.
Per tutti e due l'hai fatto gioco forza.
Sì.
In considerazione delle dinamiche attraverso cui sono arrivati questi due giocatori. Continuiamo.
Mi piace allora, il giochino? Scriveteci,
fateci sapere cosa aggiungere, cosa togliere. Allora, Çalhanoğlu, noi l'abbiamo messo dentro.
L'abbiamo messo prima. Poi ci è venuto in mente, ma invece di Çalhanoğlu,
visto che se ne parla da tempo e che comunque è un tormentone ormai, no?
Sì,
che va
sì.
a scandire estate e inverno.
Ma
l'abbiamo tolto anche perché Çalhanoğlu è un giocatore che serve a questa Juventus. Oggettivamente, servirebbe?
Secondo me con un Ramsey in forma, no. Con un Rabiot in forma, cioè diventa un giocatore che secondo me rischia un po' di giocare e non giocare. Un po' quel che stava facendo Rabiot fino alla scorsa stagione a metà. Un po' come Ramsey con gli infortuni, cioè... Çalhanoğlu non è uno che ti cambia.
Poi
ti
sarebbe
fa la
l'ennesimo trequartista.
Esatto. Quindi l'abbiamo cancellato. Ci siamo presi la responsabilità, l'abbiamo cancellato. Nonostante comunque sia un buon giocatore, però non è quello che ti cambia il livello, secondo me, di questa squadra e di questo centrocampo. No, sarebbe uno in più che gioca, magari ti fa anche qualche gol, però secondo me non stravolgerebbe. Chi è che invece stravolgerebbe questo centrocampo?
Paul Pogba, certamente, e l'abbiamo messo. Sarebbe un ritorno, ovviamente, come ci abbiamo messo anche tra i ritorni,
sì.
Eccolo lì.
Però
l'abbiamo...
su Pogba,
sì. Il nostro... Pogba punto esclamativo.
Punto esclamativo perché è un ritorno, perché ha lasciato un ricordo indelebile qua a Torino, perché si è sempre mostrato nostalgico di Torino, è sempre rimasto in rapporti con i suoi compagni, e tra l'altro ieri in una sua intervista ha detto... di essere nel momento più difficile, più complicato della sua carriera calcistica a Manchester. Quindi qualcosa vorrà dire. Se tu sei nel momento più complicato della tua carriera lavorativa, magari ti guardi intorno, no? Cerchi qualcos'altro. È vero che c'è il Real, che non è in pole position di più probabilmente.
Hai fatto bene a menzionare questa intervista. Andiamo a prenderla. Ecco,
sì.
Quando un giocatore dice questo...
E quando
no?
esterni... delle frasi del genere
è
un segnale.
La sua partenza si è non
è
dico
come
imminente,
dire ragazzi
ma
venitemi a prendere perché io me ne vado, se viene il Real o la Juve non lo so, però venitemi a prendere perché qui io voglio andarmene, mi sembra chiarissimo. Poi credo che il Real abbia qualche mezzo in più per convincerlo, a partire da Zidane, insomma lo conosce come fosse suo figlio. Sarebbe un peccato per la Juve perché è un giocatore che secondo me la Juve farebbe benissimo e tornerebbe anche volentieri, però sai, se arriva al Real e Zidane in prima persona che ti dice guarda vieni da noi, ti faccio giocare titolare, ti valorizzo, ti faccio guadagnare anche bene,
tu lo prenderesti un Toni Kroos magari uscente dal Real Madrid?
Sì, prendo tutto, no Kroos sì, assolutamente sì, però tra Kroos e Pogba.
Okay.
Se devo scegliere tra i due sì.
Ah, lui ha detto la nazionale per me è una boccata di ossigeno, non avevo mai conosciuto un momento così difficile nella mia carriera, per fortuna in nazionale siamo una famiglia, il gruppo eccezionale, è evidente qualcosa che non sta trovando dall'altra parte.
Esatto,
no?
Come dire, qua mi trovo bene, non lo dici, però là non mi trovo così bene, se devo
boccata d'ossigeno, vuol dire che lì respiri male,
lì
respiri
c'è lo
smog. Poco.
Beh, a Manchester comunque non è una città splendida, credo, c'è un po' di smog, insomma, non è lo stesso clima che magari trovi
altrove.
Più
bella Torino, dai.
Più bella Torino, più bella senza anche dubbio. Madrid, dovendo scegliere, no?
Anche, sì. Sentiamo qualcosa? Filippo Medina, regia, è pronto? Note vocali. Andiamo.
Good morning, Radio Bianconera, Matteo da Los Angeles. Buongiorno Marco, buongiorno Alberto.
Ciao,
il pizzino di Radio Bianconera. Beh, allora guarda, Locatelli insomma era a prendere prima, adesso 40 milioni giusto per lui insomma, sono un po' troppo. Il mercato italiano insomma, ha cifre che sono assurde secondo me. E, mi piacerebbe molto ovviamente Sogna e Pogba, anche uno scambio con Dybala.
Attenzione,
questa è... apro una parentesi che a voi non piace. E, per il resto a me piacerebbe molto gli Aurar, non so mai come si pronunci, o il Gravenberg dell'Ajax,
l'abbiamo
o
messo
lo Szoboszlai del Salisburgo, che però sembra vicino forse all'Leipzig. Qualcuno di giovane secondo me sarebbe bello. E poi vediamo, insomma, comunque insomma. Oddio, è che fra 5 giorni si torna a giocare. Dio vuole questa pausa.
Non finisce. Vediamo l'ora.
Un abbraccio a entrambi e forza Juve.
Ciao Matteo, grazie davvero anche per questi suggerimenti, consigli per gli acquisti da Los Angeles. Allora, secondo me la Juventus, dice Roberto da Forlì, avrebbe voluto prendere un regista, Aouar, Locatelli, Tonali, ma le squadre di provenienza volevano tutte molto cash, tutte in una volta. La soluzione Chiesa a rate per me è stata una seconda scelta, visto che non si è arrivati ai veri obiettivi.
È interessante questa chiave di lettura. È vero che la Juve, secondo me, ha provato, ed è anche vero che di fronte a quelle cifre su Aouar si parlava di 70 milioni. Cioè, ragazzi, 70 milioni in questo momento di Covid, emergenza sanitaria, è come se fossero 130, no?
Sì, ma
più o meno.
Non è un giocatore, secondo me non li vale neanche.
Secondo me non li vale.
Fortissimo.
Ma è chiaro che se una squadra sa che tu stai cercando un regista e ha un regista.
Poi Aouar non è propriamente un regista.
Neanche secondo me.
Anche lui gioca lì sulla sinistra.
Sì, è più
la posizione del campo.
Esatto.
Può diventarlo, può farlo.
Però è un tipo di giocatore che la Juve voleva, che la Juve ha attenzionato, ha cercato di prenderlo. Chiaramente di fronte a un'offerta del genere dici ciao, grazie, magari torno l'anno prossimo. Stesso discorso, più o meno, un po' più a ribasso con Locatelli. È giusto anche dire no quando le cifre non sono compatibili col tuo piano di business, col tuo piano strategico di mercato, no? Non è che devi andare per forza. Quant'è? 70? Ok, tieni. Secondo me, visto il momento, era fuori mercato una quotazione del genere per Aouar. Bravissimo giocatore, ma non è il Depay, non è il Cristiano Ronaldo e non è nemmeno il Lewandowski.
Mi è fatto venire in mente Rodrigo De Paul, giocatore di cui si è parlato nel corso dell'ultima estate.
Se ne è parlato
anche lui, in grado di giocare nella difesa con la difesa 3, quindi nel 3-5-2. Mm-hmm. È in grado di giocare anche dietro i due attaccanti. È un giocatore che farebbe comodo alla Juventus.
Sì, farebbe comodo.
O sarebbe l'ennesimo trequartista?
No, farebbe comodo, ma anche lì è un problema di quotazione. De Paul, posso dirti, a malincuorissimo, è un'alternativa Dybala per me. Per me è un'alternativa
Dybala. Questa è
dura ma non sto dicendo che meglio De Paul, lungi da me.
No, però anche solo paragonarlo. Però effettivamente come caratteristiche,
se tu prendi De Paul, cosa fai? Fai giocare De Paul e Dybala
no,
tutti e due?
Allora, se facciamo questo ragionamento, anche Kulusevski è una sorta di alternativa a Dybala.
Ma diverso, molto più fisico.
Sì.
Può giocare in altri ruoli, può giocare esterno.
Può
Dybala no,
esterno.
E De Paul non può giocare esterno. Non lo so, con l'unico ci stavo ragionando, l'unico modo che ho per immaginarmi insieme De Paul e Dybala in un 4-2-3-1 con Dybala, De Paul e un altro a sostegno di una punta. Questo potrebbe essere l'unico modo per vedere insieme, ma li vedo troppo simili.
Io ancora non lo scrivo comunque, ci penso un attimo, va bene?
E anche lì secondo me la questione è stata veramente troppo la valutazione eccessiva dell'Udinese, perché più di 40 milioni per De Paul mi sembrano tantini. Detto questo,
sono valutazioni che si sono anche, insomma, hanno avuto anche una sorta di alterazione nel corso dell'anno, perché poi si parte da una valutazione che gioco forza viene ridimensionata sulla base di tutto quello che stiamo vivendo, purtroppo,
esatto.
E lo sappiamo bene. Mi fa segno del time out, Filippo, andiamo verso il notiziario sportivo, poi ritorniamo, abbiamo tanto da leggere.
Tantissimo.
Ancora, da analizzare, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti. Il pizzino di RBN.
Eccolo qua. Ecco, Galeotto.
Si sta componendo.
L'abbiamo trovato nel cestino vicino alla sede della Juventus. Siamo andati io e Marco prima della puntata in sede
alla
Juventus, alla Continassa, a frugare nel pattume.
Bene.
Abbiamo trovato questo pizzino e l'abbiamo portato qui in diretta per voi. No, in realtà no. L'abbiamo fatto
è
noi.
Un pizzino, esatto, costruito sulla base delle indicazioni di mercato che ci arrivano, dei nomi che circolano intorno alla Juventus, dei papabili, dei sogni, c'è un po' tutto dentro, no? Dei grandi ritorni.
Sì, secondo me abbiamo fatto una bella sintesi di giocatori che sono stati o potrebbero essere o sono stati attenzionati dalla Juventus o hanno sfiorato o comunque costituiscono una suggestione, perché alcuni, ad esempio Pogba,
questo Pogba momento, è più una suggestione o un nome vero?
In questo
reale?
Momento secondo me purtroppo Pogba è una suggestione, perché secondo me andrà via dal Manchester United ma andrà al Real Madrid. Però comunque è un nome che va messo in un pizzino eventuale, no? Non è fantacalcio, ma è un nome che è stato vicino, che è stato accarezzato dalla Juventus, si sono accarezzati un po' a vicenda. Poi magari andrà al Real Madrid, secondo me sì, però vedremo cosa succederà. Un altro nome...
Sì.
In questo momento non sta attraversando un ottimo periodo, gli facciamo un grande in bocca al lupo, è Nicolò Zaniolo. E anche lì bisognerebbe anche farsi qualche domanda, ma voi puntereste su un giocatore grandissimo, campione, anche Zaniolo. A me?
Tantissimo.
Secondo me
lo
tra
trovo
tutti...
forte fisicamente, forte tatticamente, molto tecnico, sì. Giocatore che può fare tutti i ruoli.
Può fare tutto.
Meno il regista, ma è un'ottima mezzala.
Sì, ma con un incursore così...
È forte
il regista,
poi
puoi...
visto dal vivo, ti ricordi uno Juventus Roma, l'ultimo
però,
Juventus Roma.
Poi forte fisicamente sulle molto... gambe, non gliela togli la palla.
D'impatto,
purtroppo
sì.
Ha avuto due infortuni pesanti.
Ecco, ci sono secondo me tanti interrogativi sulle sue condizioni fisiche.
Quello sì. La domanda che facciamo a voi, se volete risponderci, è: continuereste a puntare su un giocatore del genere? Continuereste a seguirlo? Lo vorreste alla Juve un giocatore del genere al netto di questi due infortuni che sono molto pesanti entrambi? A quell'età comunque due infortuni del genere vanno considerati, no? nella valutazione finale di un giocatore. Se voi foste la Juve, a quelle cifre continuereste a inseguire Zaniolo? Questa è la domanda vera. Io ti dico di sì, ma non a quelle cifre. Ti dico sì, però ragionando su, secondo te, una cinquantina di milioni?
Secondo me è un investimento che si può fare. Considerando che tu prendi Chiesa a 60, poi
esatto,
con questa formula creativa.
Esatto, secondo me tra i 50 e massimo 60, ma più 50.
Chiaro che dovresti avere delle garanzie vere sulla sua tenuta fisica. E poi è un discorso che si farà eventualmente, si potrebbe fare eventualmente la prossima estate.
Sicuramente sì, però comunque è un nome che io continuerei a tenere
sì.
In orbita Juve.
È un predestinato, è un giocatore molto forte.
Io spero che questi infortuni non abbiano scalfito
anche
qualcosa.
Dal punto di vista emotivo, mentale,
esatto,
psicologico.
Soprattutto sì. Dal punto di vista emotivo.
Addirittura ci hanno detto che il giocatore avrebbe pensato di smettere.
Sì, credo per una reazione quasi isterica, immagino, nelle ore successive all'infortunio. Ma poi quando ci ragioni a mente fredda dici... Oh, sono Zaniolo,
sono
titolare della Roma.
Promessa, esatto, anche della nazionale.
Cosa smetto a fare? Cioè, non ha tanto senso.
Così come l'hai detta tu.
Esatto, no, ci sta la reazione istintiva di mando tutto a quel paese, sono appena uscito dall'infortunio, mi rifaccio male. Però poi ragionandoci dici no. La vera domanda è: ma andrò alla Juve o no? Quella potrebbe chiedersi.
Tra l'altro lui
Nicolò.
Tifosissimo della Juventus.
Sì, non l'ha mai nascosto.
Mai nascosto. Poi quando era più giovane, forse anche più imprudente sui social, ha sempre tifato moltissimo la
alla
Juventus.
Grande.
Anche e soprattutto verso la finale di Berlino, quel cammino che evidentemente ha vissuto come supporter e non come ha detto i lavori ancora a questi livelli. Il lavoro di Filippo ci porta ad ascoltare qualcos'altro. Note vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Questione De Paul, secondo me è uno dei più sottovalutati
Rodrigo.
In Serie A. È ancora Udine, non si capisce come mai. Comunque è tutta l'area nazionale argentina. Ed è uno dei pochissimi giocatori che abbina qualità
a quantità,
a forza fisica, sì. Corsa e garra argentina. Quindi ha i gol nei piedi e fa un lavoro che ad oggi da noi non fa nessuno. Quindi
allora. Lo
vedrai molto, molto, molto bene.
Molto bene alla Juventus, lo vedresti.
L'altra cosa è...
L'altra, la sentiamo.
Se dietro le parole chiacchiericcio su la cessione di Cristiano Ronaldo, Dybala ci fossero a fare Haaland,
allora,
secondo me, in prospettiva futura,
ce l'abbiamo.
È il secondo nome.
È il 9 da prendere, è
bravo.
Lui, la stella.
Ce l'abbiamo, ne parleremo.
Se vogliamo progredire. Ciao.
Ciao e grazie Erling Haaland.
Ne parliamo.
Se
sì.
Ne parla. Sì, anche adesso.
Allora, andava preso prima?
Sì, probabilmente sì. Andava fatto anche un discorso al giocatore diverso. Però è chiaro che col senno del poi risulta facile adesso dirlo, vista la media straordinaria di questo,
sì,
di questo giocatore.
Però sono quei giocatori come De Ligt che tu sai che alla peggio che vada diventa un grande giocatore.
Con De Ligt comunque era più facile prevederlo.
Sì, però dopo quello che ha fatto Haaland, secondo me, cioè anche perché è un attaccante, quindi è un ruolo in cui a quelle cifre, secondo me, le cifre a cui l'ha preso il Borussia Dortmund, avresti dovuto prenderlo. se sei la Juve avresti dovuto prendere. Tu vai lì, gli dici vieni a giocare con Ronaldo. Chiaro che poi lui ti può dire per dei svariati motivi, già un accordo, voglio andare a giocare a Dortmund, al Borussia. Però se tu sei la Juve, secondo me un giocatore del genere, quelle cifre lì lo devi prendere.
Francesco Fontana, Gazzetta dello Sport, tra pochissimo
sì,
con noi.
5 minuti.
Io devo fare attenzione ad annunciare gli ospiti.
Sì, esatto.
Tra 5 minuti.
Non esageriamo. Però scusami, perché adesso lo, magari puoi anche provare a prenderlo, però secondo me spendi il doppio di quanto avresti speso. Quando è lo scorso...
Dicembre del 2019.
Lo sì. Esatto, lo scorso inverno, me lo ricordo.
20 milioni,
ero
no?
In montagna, si parlava di Juve-Holland, e poi è arrivato l'annuncio quasi a sorpresa l'annuncio del Borussia Dortmund, eccoci qua. E secondo me era di prospettiva un'operazione, un investimento che andava fatto nell'inverno del 2019. Io lo lascerei, io lo cercherei, perché secondo me tra tutti, se mi dicessero tra tutti scegliene uno, io andrei su di lui.
Sotto il nome di Erling Haaland c'è quello di Moise Kean, o Kean che dirsi voglia, mi piace la pronuncia alla francese, perché quella che abbiamo pronunciato, insomma, è quella che abbiamo utilizzato per anni,
adesso
si fa chiamare Kean, ma poco importa la sostanza che,
lo butta dentro.
È un giocatore forte, è un giocatore che ha dimostrato di avere gol e di avere anche personalità, forse troppa.
Personalità è anche un po' scanzonato quando era qua la Juventus, ma ci sta, no? Sei giovane, però sta dimostrando anche di avere un discreto fiuto per i gol. Cosa che non è scontatissima dopo aver cambiato aria, dopo essere approdato all'Everton, non era assolutamente scontato. Invece dopo un inizio un po' così si è confermato, si sta confermando. E sta diventando un giocatore. Sta diventando. Forse lo era già, no? Però poi al PSG, secondo me, sta facendo delle cose. Forse anche al di là di quello che ci si poteva aspettare.
Un giocatore importante, 7 gol in stagione. Ovviamente ci sono dentro anche i 3 in Ligue 1. Un giocatore che di fatto, ecco, per la Juventus ha rappresentato una ghiottissima opportunità.
Sì.
Sotto il profilo della plusvalenza, sotto il profilo di un quadricontismo necessario e anche in virtù di alcune scelte che tu hai sottolineato, non l'abbiamo fatto anche noi in altri momenti, in grado di fare una valutazione sul ragazzo oltre che sul giocatore.
Sì, ci sono due punti di vista opposti. Il primo è a quelle cifre, un giocatore del genere
lo fai andare via.
Lo devi far andare via perché è una plusvalenza incredibile, no? Più di 30 milioni.
Tu ti saresti mai aspettato Kean, il predestinato, anche lui come Zaniolo, tra l'altro, sono amici. Ti prende, entra, esordisce in campionato, il millennial segna,
continua a segnare.
E lo lascia partire, non è un po' una contraddizione?
E dall'altra parte.
Tu hai un Ansu Fati per dire te lo tieni, no?
Sì,
se hai Moise Kean, in teoria, allora la grande squadra dovrebbe tenerlo. Poi c'è l'opportunità di mercato, c'è il quadricontismo, c'è la plusvalenza, c'è che il ragazzo magari ha dimostrato di essere un po' non indolente, però avere delle caratteristiche
scanzonato
va bene, adottiamolo, che così. Vuol dire tutto, vuol dire niente, però fa capire un po',
soprattutto
qual è stato l'atteggiamento
il valore aggiunto da non sottovalutare di essere un CTP e che alla fine in questo momento con le liste, con i problemi, poteva essere una
7 milioni e mezzo è stata una bella,
quasi sui 30
bella
milioni, esatto. No, quella poteva essere una variabile da tenere in grande considerazione, perché ti andava a sgravare un nome sulla lista e in attacco potevi tranquillamente avere un attaccante in più oltre a lui. In più a livello di ruolo puro poteva essere utile, no? Perché uno che gioca come Kean non ce l'hai in questa Juve. Hai Morata, ma fa un altro tipo di gioco. Hai Ronaldo, che lì in mezzo non ci vuole stare. Secondo me uno come Kean ti faceva molto comodo, perché era giovane, perché ti andava a riempire una zona del campo che al momento hai vuota, ma soprattutto che era un CTP. Quindi per questi motivi, poi ti arriva un'offerta di 30 milioni, la valuti e dici, questa è una plusvalenza netta, cosa fai? Purtroppo.
Magari chiediamo anche questo a Francesco Fontana di Gazzetta dello Sport. Buonasera Francesco e ben ritrovato. Tra pochissimo il collegamento
arriverà, l'abbiamo annunciato, quindi arriverà per forza.
Senti, sabato sera
non scappa.
Tutto pronto per la D al cubo, ci dice un nostro amico Danilo, De Ligt e Demiral. Roberto
Danilo,
da Forlì.
De Ligt, è vero.
non abbiamo messo difensori in questa lista, però la Juventus ha un problema in difesa, un'emergenza in difesa.
Ce l'ha, ma
reiterata nel tempo.
Circostanziata a questo momento, perché ne hai due fuori, che sono i due titolari, e quindi è chiaro che c'hai un'emergenza in questo momento. D'altro canto, però, è giusto anche ragionare e dire, ma questo Chiellini, quante partite ti garantisce all'anno? Può farle tutte, può fare nella metà? Forse. Al che devi anche iniziare a pensare e dire, ma visto che Chiellini ti gioca a metà delle partite, forse è il caso di iniziare a pensare a un'alternativa, no? A un sostituto, un Sergio Ramos, un giocatore del genere. Non l'abbiamo messo, ma insomma potrebbe essere una suggestione interessante per la Juventus dalla prossima estate.
Ce l'abbiamo, Francesco Fontana Gazzetta. Ciao Fra.
Ciao,
buonasera.
Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
Ciao, benvenuto.
Ci stiamo interrogando noi su un giocatore in particolare, Erling Haaland. Poi magari entriamo nel merito dell'attualità bianconera. Ecco, visti i numeri del giocatore, rappresenta secondo te un rimpianto per la Juventus, considerando la cifra attraverso cui c'è qualche problema di comunicazione? Cerchiamo di ripristinare bene il collegamento.
E purtroppo, forse facciamolo in una zona dove non prende.
Esatto, allora, è in redazione, purtroppo, tra l'altro.
È in redazione lì. Ogni tanto salta la linea, ogni tanto salta.
Ecco, allora tu ben già risposto, fondamentalmente. Sì, un grande rimpianto, stando poi ai numeri del giocatore.
Andava preso.
Ci abbiamo messo anche più Pellegrini.
Di tanti altri.
Con la freccia.
Pellegrini.
Stando alla difesa.
Pellegrini. Lì per lì, quando è andato via, anch'io mi sono chiesto, ma per carità, sì, si può fare tutto, però in effetti la Juve aveva dei problemi proprio da quella parte, e comunque parlando di terzini, anche lì è stata una scelta probabilmente studiata, pianificata da parte della Juventus, che ha deciso di avere un terzino in meno e di puntare su altri ruoli in altre zone del campo, valutando che ci, certo, potevano essere dei casi di emergenza, come magari ci sono stati o ci saranno. Vedi Alessandro fuori per quasi due mesi, però alla fine dici, vabbè, io punto di più su altri ruoli e lascio scoperto, tra virgolette, quello del terzino, destro e sinistro.
Riproviamoci, Francesco Fontana Gazzetta, rieccoti.
Ciao, sì,
ciao,
mi sentite? Adesso mi sentite? Sì.
Forte e chiaro, speriamo a lungo.
Ah, okay. Io sono una zona che prende bene, spero bene, che non faccia scherzi la linea.
Sei nei pressi della redazione di Gazzetta, no?
Sono sceso, perché almeno al mio posto non disturbo gli altri. Benissimo. Che stanno lavorando.
Ecco, lavorando su cosa? Vuoi darci qualche anticipazione su domani, se puoi, se vuoi?
Allora, in realtà oggi abbiamo due pagine da lavorare. Sulla nostra Juve, un pezzo tattico con l'amica e collega Fabiana Della Valle.
Bello.
E poi stiamo impaginando un vecchio amore come l'Atalanta, quindi un pezzo di un collaboratore. Quindi il menù di stasera, per quanto mi riguarda, è questo.
Allora mi sa che ti tocca lavorare tanto stasera. Senti, ci stavamo stavamo facendo qualche domanda anche ai nostri ascoltatori sul mercato, su quelle che potrebbero essere i nomi da attenzionare e che magari hanno sfiorato la Juve e potrebbero
tornare.
Abbiamo
fatto un pizzino, un po' in linea con quello trovato di, esatto, Paratici.
Sul nostro pizzino, il secondo nome è quello di Haaland. Io ti chiedo se, secondo te, è stato un semi-errore di valutazione quello di non prenderlo nell'inverno scorso, quando in fondo invece il Borussia Dortmund ha piazzato la fondo vincente, e se tu lo riprenderesti magari prossima estate o anche dopo.
Vabbè, ma io uno così lo prendo sempre. Cioè, proprio mi avete sottoposto la domanda, per quanto mi riguarda, per amore, sì, del cielo, molto facile.
E cioè, quindi ha fatto un errore la Juve, in un certo senso.
Ma perché non ammettono, nel senso, la Juve dal primo scudetto in poi, da quell'estate lì, credo che la percentuale di errore sul mercato sia veramente bassissima, tra le più basse in Europa. Quindi, premettendo che la Juve, Marotta prima, Paratici poi e tutto il resto, hanno fatto un lavoro a dir poco straordinario, perché comunque, cioè, io quando penso alla Juve di questi anni penso al capolavoro Paul Pogba, quindi uno, ecco, una squadra che fa già un capolavoro del genere non può che essere promossa a pieni voti. Detto ciò, bisogna trovare sottolineare delle piccole, più o meno piccole, piccoli errori, per esempio quest'estate o comunque nell'ultimo mercato, il fatto di aver ceduto all'ultimo alcuni giocatori magari non al top a livello economico. È da sottolineare che Haaland, che dir si voglia, sia stato un errore di valutazione. Però il tempo è dalla sua parte, perché è un ragazzo molto giovane, la Juve avrà la possibilità magari di provarci in futuro, purtroppo per la Juve eventualmente non a quelle cifre delle quali si parlava appunto l'inverno scorso. Quindi sì, è un errore, dobbiamo sottolinearlo.
Nel pezzo di tattica che stai scrivendo con Fabiana, il nome di Dybala a che punto arriva?
Ma Dybala, povero Dybala, è l'uomo più, vabbè, ogni squadra del mondo ha il giocatore più chiacchierato, se possiamo dire così, nella Juve è Dybala. Personalmente, per quanto possa contare la mia opinione, cioè zero, spero sempre che Dybala possa definitivamente consacrarsi. Non sarà facile quest'anno, perché io al momento non faccio fatica a vedere una coppia diversa da Morata Ronaldo, e faccio fatica al contempo a vedere Dybala trequartista, per esempio. Quindi io credo che è vero che Pirlo, abbiamo fatto appunto l'altro giorno l'approfondimento con Luca Bianchin sul numero di allenamenti veri che la Juventus avrà qui a Natale, ovvero 4, esatto, che è una sciocchezza. Quindi Pirlo non può lavorare, di conseguenza quelle poche certezze che ha deve insistere su quelle. Quindi io faccio fatica a pensare a una Juve perlomeno da qui al 2021 con una coppia diversa da quella, e magari con appunto Chiesa sull'out, Quadrado sull'altro e Kulusevski, che oggi Kulusevski non lo tolgo.
Sì, no.
Quindi io purtroppo, nonostante stimi al 100% uno come Dybala, oggi Dybala è da considerare un dodicesimo, purtroppo. Mm-hmm. Perché ripeto, Kulusevski per un motivo, Chiesa per un altro e Quadrado per un altro ancora, non li posso togliere oggi.
Sì. Francesco, invece ti chiedo in difesa, l'infortunio di Chiellini, l'ennesimo infortunio di Chiellini, secondo te deve imporre delle riflessioni in casa Juve a livello sia magari personali nel giocatore, nel capire se è il momento magari giusto di abbandonare la nazionale e concentrarsi solo sulla Juventus? Chiaro che non siamo noi che dobbiamo dirlo, però magari delle riflessioni in questo senso sì. E magari in casa Juve anche per pensare a un eventuale sostituto dall'anno prossimo. Si parla abbastanza di Ramos.
Anche due secondo me, perché comunque Bonucci in conferenza stampa in nazionale ha detto una cosa molto molto chiara. Mi sposto un attimo su Bonucci: ho 33 anni, devo ascoltare il mio fisico. Bonucci ha 33 anni, non ha più 25, quindi io credo che la Juve nel prossimo mercato debba un attimo valutare, secondo me, almeno due colpi.
Già il prossimo, ma quello invernale anche?
No, io parlavo dell'anno prossimo, inteso come estivo, se vogliamo chiamarlo ancora così, perché comunque con De Ligt tu hai, secondo me, preso forse il miglior centrale del mondo per i prossimi 10 anni. Demiral è un potenziale gran difensore, quindi secondo me la coppia titolare del futuro ce l'hai, però non bastano. Quindi secondo me, per rispondere alla vostra domanda, Chiellini io credo che sia la sua ultima stagione, vogliamo pensarla così. Bonucci ha 33 anni, quindi io mi aspetto almeno due colpi nel giro dei prossimi mesi da Juventus nel reparto, perché mi pare evidente che vai a perdere un gigante come Chiellini e che un altro gigante non sia più giovanissimo, insomma.
Ma Ramos secondo te è un'ipotesi o
che è un gigante anche lui?
È un gigantone anche lui, costa troppo, è un po' fuori portata in questo momento.
Non lo so, guarda, hai detto tu una cosa giustissima. Io sono molto sono sempre attento personalmente alla carta d'identità quando si va a valutare il mercato. Quindi io certi giocatori, per quanto enormi siano stati, a una certa età e a certe cifre, io riscarto. Quindi io non lo considero non un giocatore da Juventus, ci mancherebbe altro, però adesso se non sbaglio cos'è, un 85, correggetemi se sbaglio, 86, comunque a 33-34 anni, esatto. Anche perché andrebbe, diciamo, il contratto sarebbe veramente
anni,
pesante.
Classe 86, pardon? 34, 86.
86, quindi, vabbè, ecco, comunque, quindi sono 34. No, quindi io ti dico, per il bene della Juventus, per ragioni soprattutto economiche, direi di no. Mi viene un po' in mente il colpo di Godin dell'Inter, che alla fine, per motivazioni soprattutto tattiche, se vogliamo, è stato infelice, ma Godin prendeva veramente tanti soldi, quindi no, anche no, direi.
Ecco, tu hai scritto anche oggi su Kulusevski, io ci aggiungo, insomma, un giocatore che forse fa della duttilità, anche della personalità, i suoi grandi punti di forza, che sembrano appartenere anche, più che altro anche dal punto di vista tecnico, e della personalità, al nostro primo nome in lista, che è quello di Manuel Locatelli, ieri in grande spolvero con la nazionale. È un giocatore che la Juventus ha attenzionato anche nell'ultimo mercato, insomma nella finestra estiva, nella sua ultima parte. Sarebbe un nome da Juventus, secondo te, anche in virtù delle buone, ottime prestazioni tra neroverde e azzurro?
Guarda, Marco, te lo dico onestamente, mi aspetterei qualcosa di diverso da Juventus, perché se dietro, come ben detto poco fa, comunque sia, c'è bisogno di fare per motivazioni soprattutto legate all'età, però comunque De Ligt e Demiral ce li hai, soprattutto De Ligt, che è un fenomeno del ruolo. Davanti sei copertissimo, sugli out idem. Io mi aspetto in quella zona del campo, quindi stiamo parlando del CC, è un colpo da Juventus, quindi mi aspetto il De Ligt dell'anno scorso, il Cristiano Ronaldo di prima, cioè il Chiesa di quest'anno, cioè un colpo da 50-60.
Hai già in mente così indicativamente?
No, adesso sto parlando davanti a un caffè ipotetico.
E noi davanti a un pizzino che abbiamo scritto io e Marco.
Purtroppo, la Juve lì in quella zona del campo non vedo ancora un top player, cioè va bene che Vidal, Pirlo, Marchisio, Pogba passano una, due, tre, quattro volte nella vita, per l'amore del cielo, però ecco, io da una Juventus che io la considero a livello anche per possibilità economiche delle altre big d'Europa, ecco lì mi aspetto un colpo che non sia Manuel Locatelli potrebbe tranquillamente essere un colpo di completamento, passatemi il termine, però non l'acquisto in grado di risolvere, secondo me, dei problemi che lì in mezzo ci sono.
Un colpo che faremo con polpo, magari.
Ah,
perché no?
Però lì mi sa che il Reale è leggermente in vantaggio. Intanto, per quanto riguarda questioni internazionali, l'Equipe riporta che non si è allenato quest'oggi Rabiot con i compagni di squadra in vista della prossima gara, quella di domani contro la Svezia in Nations League. Io ti chiedo su Rabiot, Francesco, secondo te, al netto di questo possibile forfè, vediamo se sarà recuperato per il Cagliari alla ripresa, ma ti chiedo se secondo te è un giocatore da Juve ed è giusto continuare a insisterci?
No, ma guarda, non ti rispondo molto semplicemente ricollegandomi al discorso di prima. I giocatori che vedo oggi nella Juventus vanno tutti benissimo, se vogliamo, però manca un top, cioè nessuno di quelli attualmente in rosa li considero un top, dei top, quindi io vorrei vederli affiancati da un giocatore un Pogba, cioè un colpo veramente da 90. Cioè io, ecco, l'anno scorso è stato fatto un investimento per Kulusevski, grande, idem per Chiesa, ecco l'anno prossimo il grosso investimento me lo aspetto in quella zona del campo, quindi il Rabiot di turno, poi indipendentemente dalla situazione tattica, possiamo giocare a 4, possiamo giocare a 5, quello è un altro discorso, però di fianco a 2 o a 1 di questi che sono attualmente in rosa, io voglio un altro giocatore. Quindi se mi dici Rabiot col big può andare bene, Rabiot senza il big non va bene.
Cioè non deve essere lui il leader.
Non è che non va bene, non basta.
Non deve essere lui il leader del centrocampo.
Questo è il concetto, credo sia questo. Non basta effettivamente. Non basta. Può andare bene, ma non è sufficiente se hai quel tipo di ambizioni. Grazie davvero, Francesco.
Grazie,
sempre un piacere.
Grazie a voi ragazzi.
Buon lavoro.
La linea, ma...
ce l'abbiamo fatta, tutto ad un fiato, con qualche difficoltà.
Salutaci Fabiana.
Grazie davvero. Buon caffè e buon lavoro. Francesco Fontana, amico, collega di Gazzetta dello Sport, al seguito della Juventus in questa stagione.
Comunque sui pizzini ci siamo andati abbastanza, no?
Bene.
Ci siamo andati bene,
abbiamo fatto un'ora.
Abbiamo fatto un'oretta, ma nomi interessanti,
ma non abbiamo neanche
condivisi
finito.
Sia con il nostro Francesco, ma anche con i nostri ascoltatori.
Szoboszlai, il ritorno di Pellegrini, Donnarumma l'abbiamo messo, abbiamo aggiunto Zaniolo, che non è disponibile all'audiovisione per gli amici che ci stanno guardando, oltre
è un
a
peccato,
coloro che ci stanno ascoltando.
Se vi siete persi questo pizzino,
immaginatevelo, è scritto su un pezzo di carta,
esatto,
a quadretti grandi,
come a scuola.
Ecco.
E quante volte a scuola, fantacalcio.
Benissimo, sono proprio Rose quelli
di
ricordi.
Esatto.
Cerchiare, annullare e barrare i nomi, come fa il nostro amico. Allora,
Gravenberg è da tenere d'occhio.
Sì,
eh?
Decisamente, anche lì, sempre la stessa zona del campo presa in considerazione.
Ryan Gravenberg, e sarà un caso o non sarà un caso, però alla fine poi sì. Gira e rigira si va sempre lì a centrocampo. 18 anni, dall'Ajax. Giocatore molto interessante, purtroppo non c'è solo la Juve che lo guarda.
Eh sì, osservato speciale di molti club. Allora, Luca da Reggio Calabria. La Juventus da sempre guarda al bilancio.
È vero.
Non rimpiango Moise, e come non rimpiango altri giocatori di ben altro calibro passati dalla Juventus.
Zidane?
Per esempio un certo Coniglio Bagnato, in riferimento a Roberto Baggio, che però qualcosa ha vinto. La Juventus ha sollevato
tra l'altro
uno scudetto, una Coppa UEFA e un pallone d'oro personalmente. Complimenti ce li fa lui a noi.
Grazie. E a proposito di Baggio, in questa giornata nel 1988 fu la prima maglia azzurra di Roberto Baggio.
Attenzione.
Oggi nel 1988.
Che chicca.
Una chicchetta.
16
che
novembre 1988 l'esordio in azzurro,
esatto,
di Roberto Baggio. Contro, allora, si parla con la squadra di Vicini, sì, evidentemente.
Sì, con la squadra di Vicini, era l'Italia di Vicini, era un'Italia che si apprestava, no, a giocarsi poi...
Olanda-Italia.
Olanda-Italia, esatto, il mondiale il mondiale incredibile d'Italia 90.
Finita 1-0 per l'Italia, gol di Gianluca Vialli. Gianluca Vialli in panchina, attenzione.
Attenzione, attenzione.
Viene in panchina con l'Italia, ovviamente.
Con l'Italia.
A supporto di Chicco Evani.
E quel bacio al pallone che chissà cosa voleva dire, però insomma è stato un bel gesto, dai, in un momento del genere.
Vuoi sentire il tabellino?
Vai!
Dell'Italia, vai. La formazione: Tacconi, Bergomi, Maldini, Baresi, Ferri, De Agostini, Rizzitelli, De Napoli, Vialli, Giannini, Roberto Baggio. Beh, niente male,
non male, niente male. Non male.
Con l'ingresso in campo di Berti, Ferrara e basta. Fondamentalmente, perché c'erano due cambi.
Purtroppo sì, stavo cercando
il terzo,
il terzo, il quarto, il quinto.
E bisogna andare più avanti nel tempo. Noi invece fermiamoci un attimo, andiamo verso il notiziario sportivo e poi la seconda parte.
Rimanete con noi.
Tempo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Eccoci ancora insieme, ancora in diretta. 26 minuti. Marco Spadavecchia, Alberto Mauro, Filippo Amedeo in regia. I vostri messaggi, come sempre, a 340-5425-324. Parlando anche e soprattutto in quest'ora di Italia, una bella squadra vista ieri. Al di là del risultato, forse la migliore, questo è il mio parere, della gestione di Mancini.
Tre anni dopo
ce ne sono state tante di Italie belle.
Tante di belle Italie, tante di Italie disastrose. Perché tre anni fa, ricordiamoci, eravamo dentro un burrone.
Mamma mia, non farmi ricordare quella serata.
Io quella sera non ci ho messo tre ore per capire cosa stava succedendo. E devo dire, per mettere a fuoco quello che stava succedendo, e devo dire che sembra passata un'era geologica da quell'Italia. In realtà sono solo passati tre anni.
Senza dubbio, anche perché il migliore in campo, secondo te?
Ma insomma, Insigne, facile dire Insigne, quindi lo diciamo, non per essere dei faciloni, ma devo dire che Insigne ha fatto una grande partita. Però guarda, ecco, la domanda vera è il peggiore in campo, perché secondo me è molto più complicato trovare un peggiore in campo nell'Italia di ieri. Hanno giocato tutti con un'idea, con la voglia, con un certo entusiasmo. Belotti non ha segnato, ma ha fatto un gran lavoro. Jorginho, al di là del gol su rigore, comunque ha comandato il centrocampo. Locatelli, da mezzala, ha fatto la differenza. Io faccio veramente fatica a trovare qualcuno sotto la soglia dell'insufficienza, anzi non credo che ci sia nessuno da meritare un 5 e mezzo. È stata un'Italia compatta. Barella ha fatto una grandissima partita. Un'Italia compatta che secondo me ha giocato e sta giocando come vuole Mancini, cioè la cosa positiva che sta traducendo in gol, in prestazioni, in vittorie, l'idea di gioco di Mancini. Non è scontato, ma è stato bravo anche Mancini a calarsi nella testa dei giocatori, a ridare entusiasmo, risultati ovviamente, ed è un'Italia che si appresta a, insomma, andare alla fase finale di Nations League, gli europei in prima fascia. È un'Italia soprattutto con un morale ritrovato, un grande entusiasmo e un'identità, che poi quello che è mancato soprattutto, ecco, parlavamo di tre anni fa, lì in quell'Italia lì mancavano i risultati, le vittorie, ma soprattutto mancava un'identità.
Senza dubbio, e qui manca anche, insomma, considerando quell'Italia, qui in questa considerazione che tu hai fatto, ci manca anche il gruppo, cioè il gruppo Italia, questa squadra è una squadra, davvero, con la S maiuscola, sì. Ma non è retorica.
No, è una squadra che nonostante le assenze, cioè con tante assenze come quelle di ieri sera, una squadra avrebbe potuto tranquillamente cambiare fisionomia, avrebbe tranquillamente potuto accusare, faticare. È una squadra che invece, con tanti giovani, con tanti cambi, anche senza tanti titolari, ha dimostrato che il gruppo c'è. Gruppo allargato, il discorso allargato alle riserve, anche ai giocatori che giocano ogni tanto, che chiama Mancini per sperimentare. Il gruppo azzurro in questo momento sta facendo la differenza più dei singoli, perché se tu togli Insigne e metti Immobile, se tu togli Immobile e metti Belotti, poi il risultato non cambia, l'Italia continua a vincere e soprattutto continua a giocare bene.
L'ha raccontata l'Italia intera ieri su Rai Sport, e ringraziamo quindi per la sua presenza Antonio Di Gennaro, buonasera.
Benvenuto,
buonasera. Buonasera a voi.
È stata la migliore Italia della gestione Mancini secondo lei? Pronti via, le faccio così, questa domanda che in molti, insomma, si pongono.
Ma è migliorata molto, credo che anche la partita d'Amsterdam con l'Olanda abbia sancito che questa squadra, che potevano dire che vincevamo solo con squadre, diciamo, di secondo livello oppure quasi, diciamo, prive di forza, all'Amsterdam facciamo una partita, veramente dominammo. Non a caso, al ritorno da Bergamo, l'Olanda sperò una difesa a tre, cambiò praticamente quella che è sempre stata la sua filosofia di gioco, diciamo, anche di sistema di gioco.
ieri è stata un'Italia fantastica, perché al di là di qualche assenza, di queste problematiche di allenamenti, di giocatori che andavano e venivano, e questo gruppo credo che ha confermato di essere un gruppo forte, non soltanto in campo ma fuori, e veramente i giocatori si divertono. Ormai io li seguo da 2 anni, mm-hmm. e pian piano ho potuto constatare di come loro hanno recepito e fin da subito questa idea di gioco di Mancini, perché si divertono e si vede in campo, perché poi ognuno gioca nel suo ruolo, questo è fondamentale.
E non è scontato, in effetti.
Non è che sia una, diciamo, qualcosa che si deve inventare chissà cosa. E i giocatori si vede che si aiutano tutti, ma poi hanno capacità proprio di inserirsi anche i nuovi senza problemi. Questo vuol dire che c'è già un'idea ben precisa da molto tempo.
Lei che sta vivendo e ha vissuto l'Italia in prima persona, ci può raccontare qual è il valore aggiunto, al di là dell'entusiasmo, al di là di mettere i giocatori dove devono giocare, ma il valore aggiunto di Mancini, no? Se ne parla sempre tanto, e la sensazione che sia stato lui a fare questo salto di qualità alla squadra, chissà se con un altro commissario tecnico saremmo a questo punto, no? Ci racconta un po' il Mancini per come lo conosce lei?
Ma ho trovato anche un Mancini più riflessivo, più attento anche a certe situazioni. Credo proprio arrivato l'uomo giusto al momento giusto. Sì. E lui ha preso ovviamente una nazionale che veniva da un fallimento del mondiale, della qualificazione, quindi ha ridato entusiasmo, ma soprattutto poi piano piano, anche con qualche, diciamo, partita in cui doveva capire. Mi ricordo la partita in Portogallo che perdemmo, lui fece 9 cambi su 11, e lì voleva anche valutare certi aspetti, certi anche moduli. Poi la svolta è stata, mi ricordo, la partita vera con l'Ucraina, dove lui cominciamo questo modulo, diciamo così, 4-6-3, che poi diventa con la difesa a 3 che è imposta, il doppio regista, il terzino che fa, diciamo, l'ala, e la mezzala Barella che si inserisce, va insieme ai 3 attaccanti davanti. Quindi lì è nato un po' quello che è questo gioco, questa sì. capacità di cercare sempre di comandarlo, il gioco di imporlo, e questo credo sia proprio anche rischiando qualcosa. A volte la nazionale ha dovuto riprendere il risultato proprio perché questo sistema dà la possibilità alla squadra avversaria di poterti creare problemi, mm-hmm. quindi lui è stato molto bravo a crederci, ma soprattutto a far credere i calciatori, sì. Cercando di valorizzare anche quelli giovani importanti. Lui lo dice sempre, non a caso lui è esordito a 16 anni in Serie A, quindi sa benissimo che i giovani, quelli bravi, vanno fatti giocare. L'ultima scoperta è Bastoni, perché già Conte l'aveva inserito, come si vede subito. Se uno è bravo, ha personalità, qualità, tecnica, intelligenza tattica, bisogna fargli giocare i nostri giovani, ma non soltanto nel nostro campionato, anche nelle coppe, perché è solo lì che si cresce in tutto. Quindi Mancini ha voluto questo. È stato veramente bravo a ricreare questa squadra, che veramente si divertono durante gli allenamenti, poi viene tutto rapportato a quando poi giocano durante le partite. Non a caso sappiamo sempre, insomma, la nazionale non è che si allenano tutti i giorni, quindi ancora di più è stato bravo nel tenere un gruppo forte, soprattutto a convocare anche quei giovani. Inizialmente mi ricordo Zaniolo, la prima convocazione, non aveva mai giocato in Serie A, neanche in Champions League, e lui aveva visto che poteva essere un potenziale per questa nazionale. Piano piano lo sta facendo abitualmente da 2 anni a questa parte, quindi, e lo ripagano perché sanno che questa è la strada giusta. Quindi lui è stato veramente importante, come del resto un po' tutta anche la vecchia guardia, i Bonucci, Chiellini, quelli, diciamo, più i senatori, diciamo, sì. tra virgolette, perché anche per esempio ieri Bonucci è rimasto lì, ha dato la maglia numero 19 a Bastoni per giocare. Quindi sono tutte situazioni, sono tutti messaggi importanti, e noi ci siamo rispetto a 2 anni fa. Siamo arrivati a un punto che noi adesso, sì, la Francia, il Belgio sono squadre magari un tantino, diciamo, più esperte, più abituate a queste competizioni, ma noi ci siamo adesso.
La giovane Italia non a caso, no? 21 i risultati utili consecutivi, anche e soprattutto grazie ai giovani, 16 vittorie e 5 pareggi.
No, ma è venuta con il gioco, perché poi è sempre, tutti hanno sempre a dire, ma ovviamente abbiamo giocato incontrato squadre inferiori, difficili da perdere, perché ovviamente erano un po' di secondo livello. E poi siamo andati in Olanda e abbiamo dominato. Ieri con la Polonia, che è insomma una squadra di tutto rispetto, abbiamo dominato, dovevamo fare più gol. Ecco, l'unico piccolo situazione da migliorare è che per quello che creiamo non è che facciamo molti gol, però sì. Anche dal punto di vista difensivo, ieri le ultime 10 partite prima di ieri avevamo subito soltanto 3 gol. Questo è un indice anche di una squadra che gioca all'attacco, cerca di dominare la partita e prende pochi gol. Questo è un fattore importante.
E le faccio due nomi, visto il nostro habitat Radio Bianconera evidentemente, ma anche in vista di quello che ha detto appena, insomma, ha espresso il concetto giocatori che giocano nel proprio ruolo. A me è venuto in mente Federico Bernardeschi, sì. Subito nella posizione di attaccante esterno con Mancini in altre posizioni alla Juve.
È nato, perché bisogna cambiare il ruolo? Perché uno si insieme al giocatore si crea questa simbiosi, nel senso che a lui piace magari cambiarlo. Volevamo farlo giocare mezzala, ma non l'ho mai provato. Terzino, io non lo vedo. Lui è nato come attaccante esterno al 4-3-3, già dal Crotone, e lui in nazionale si è sempre espresso lì. Mancini sa delle sue qualità, anche ieri ha fatto una buona partita, a Firenze ha fatto gol, in altre gare ha sempre espresso buone prestazioni. Sì. E quindi lui deve giocare lì, se vuoi vedere il Bernardeschi, almeno io la vedo in questo modo.
Anche noi siamo d'accordo, e non da ieri.
A Firenze ha fatto sì con Paolo Sosa un cambiamento, ma gli è servito sia a livello fisico che a livello tattico, però giocava molto più alto rispetto al terzino che magari vorrebbe farlo giocare, certo. In questo caso Pirlo, con tutto ovviamente rispetto che ho per Pirlo, che adoravo come giocatore e mi auguro che possa essere un allenatore, però Bernardeschi terzino io non ce lo vedo proprio, ma non gli piace a lui, credo.
Sì. Secondo me
è probabile che non gli piaccia moltissimo come prospettiva. L'altro nome è invece quello di Locatelli, certamente uno tra i migliori in campo ieri sera. È un giocatore da Juventus, secondo lei, di gennaio?
Assolutamente sì, giocatore che può giocare ovunque adesso, perché è cresciuto in maniera esponenziale. Anche lì, vedi, Milan aveva fatto, era giovane interessante, quel gran gol contro la Juventus. Poi a volte non si aspettano, a volte sono delle situazioni contingenti, e lui adesso con il Sassuolo è diventato un giocatore forte e completo, perché adesso può giocare a 2, a 3 e mezzo, fa il regista, si inserisce, cambia di gioco, insomma ieri ha dimostrato ancora una volta, e se uno gioca in Olanda una partita come fece Locatelli contro Olanda, mm-hmm. Pronti via, vuol dire c'è, ovviamente aiutato ormai da un gioco che ormai collaudato, ma lui deve metterci poi il suo, e lui l'ha messo alla grande. Poi giocando con Jorginho, che quando sta bene come ieri sera e come in altre circostanze, a parte le ultime due non era stato il massimo Jorginho, poi ieri sera è tornato il Jorginho, che poi è quello che dette tempo alla squadra, che ti fa trovare la posizione, è il vero leader un po' silenzioso, ma è un grande giocatore. Quindi Locatelli penso sia ormai, può giocare in Juventus, può giocare in Premier, può giocare dappertutto in Spagna, è un giocatore ormai completamente arrivato, come si suol dire, e poi mi sembra anche un ragazzo intelligente dal punto di vista proprio, come si suol dire, di testa.
Io invece, riportando...
Scusate, se è arrivato McKenney, insomma, 28 milioni con tutto il rispetto,
effettivamente.
Allora ne vale 56.
No, questo non fa una piega questo ragionamento.
Assolutamente. Anzi. Sì. Io volevo proprio riportarla al nostro habitat, la Juventus. Le chiedo un giudizio di Pirlo e come mai, secondo lei, nonostante abbia al momento 6 punti in meno di Sarri dell'anno scorso, comunque sia meno soggetto a
un credito
critiche. Esatto, forse per il suo passato, forse perché incarna la Juventinità, no? A 360 gradi.
Un fattore importante, uh-huh. Perché Sarri veniva in una situazione di voler cambiare un po' la storia della Juve, ma sì. La storia della Juve non può cambiare, nel senso nel DNA è sempre avuto quello. Mi ricordo nel 90 io giocavo ancora la Juve di Maifredi, vennero a Bari, persero 2-0, mi ricordo, perché volevano cambiare la filosofia, ma non potevano cambiarla, perché la Juve è quella, la Juve, la storia è quella lì. Ti dice di avere una grande difesa, di grandissimi calciatori, poi sul gioco c'è da dire anche tante cose. Dicevano che Allegri non giocava bene. Io mi ricordo dopo Firenze che persero la partita, che sì. Lui cambiò dal 3-5-2 al 4-2-3-1, la Juventus giocava e dominava.
Secondo me anche.
Sono luoghi comuni. E poi lui ha vinto 5 scudetti, 4 coppe, 2 finali di Champions, che non è facile arrivare in Champions League in finale. No. Mi ricordo un'intervista di Guardiola, che mi sembra l'anno scorso, disse già arrivare nei primi, negli ottavi, tra le prime otto in Europa, è un risultato importante. E l'ha detto Guardiola, che ha speso 1.200.000.000 di euro e non ha vinto la Champions.
È vero.
Quindi di cosa parliamo? Quindi la Juventus è quella e sarà sempre quella che deve vincere, perché nel suo DNA, nella storia lo dice, di più di 100 anni. Quindi sul gioco io ho sempre delle perplessità, che poi è normale che deve essere organizzata, deve essere un minimo, ci deve essere sicuramente, ma poi tu puoi dare molti schemi, poi i giocatori in campo e alla Juve non è che ce ne hanno tante altre squadre, quindi mi ricordo quando giocavo io c'era un certo signor Platini, cosa gli dicevi a Platini? Di fare gli schemi,
no,
quant'altro,
meglio di no.
C'era un equilibrio, dicevi... di fare una porta difensiva, poi lui poteva fare quello che gli pareva.
Sì. Dicevi magari fumare un po' di meno alla vigilia della partita.
Che gli pareva in campo.
Sì, è vero.
Cioè, tu puoi essere organizzato, giustamente, ordinato e gestisci la settimana. Il campo poi ci sono altre variabili. Sì. In questo dipendono dai grandi fuori classe. La gestiscono, la determinano sempre loro, ripeto. In questo non voglio screditare nessuno, però quando sentivo criticare Allegri, io mi veniva un po' la pelle d'oro.
Io non posso non fare la domanda, visto che parla di fuori classe, numero 10, Dybala. Come vede adesso in questo momento la situazione legata?
Dybala è un campione che non so se è un fatto relativo al rinnovo o quant'altro, oppure sicuramente non è stato in grande condizione, deve ritrovarla perché ha passato problemi fisici, il Covid, 40 giorni positivo, insomma non è semplice attualmente, devo dire, non è una giustificazione perché non gli serve a lui, ma deve ritornare il vero Dybala, e in questo senso con Cristiano Ronaldo e Morata penso sia perfetto, perché Morata mi sembra che faccia il Benzema della situazione ed è tornato il Morata di prima, forse ancora meglio della prima gestione.
Ancora Juventus, più maturo, quindi, forse.
Più maturo, più in questo. E Dybala, se sta bene, Dybala per me gioca sempre. Cioè,
ma vedo. Dove?
E fa parte di quei 10 che gli riempiono non soltanto gli occhi. Certo, deve dare continuità e soprattutto dicono che nei momenti importanti magari non si vede. Io su questo ho qualche dubbio, perché... E poi credo sia arrivato nel pieno della sua maturità a 27 anni e... credo sia al massimo. Poi è normale che sento delle cifre, ma d'altronde l'arrivo anche di Cristiano Ronaldo ha alzato il livello anche in questo, certo. Quindi non ci meravigliamo su queste cose. Poi quando sento degli ingaggi di alcuni giocatori, perché vedete, io una considerazione che ho fatto sempre, il problema delle problematiche che ci sono adesso a livello economico in Italia, il Covid dice l'ha aumentate, ma c'erano già prima, il problema degli ingaggi dei calciatori, anche quando ci giocavo io, è che le società pagano giocatori scarsi, pagano delle cifre spropositate, invece fuori classe è normale che devono guadagnare soldi. Quando giocavo io c'era il grande campione, mi ricordo a Firenze, Antonioni guadagnava il 100 e noi guadagnavamo il 50, ma è normale, è una legge che è sempre stata. Adesso negli ultimi 20 anni, no, adesso ultimi 20 anni, tanti stranieri sono arrivati scarsi, che hanno degli ingaggi fuori da ogni logica,
sì, soprattutto quelli che arrivano a zero, no?
Per 3-4 anni al lordo, e lì è il problema delle società, che si è poi ingigantito negli anni. Il Covid poi ha dato la massata generale, ma i problemi c'erano prima del calcio nostro. Cioè, non facciamo e fossilizziamoci sul Covid, che ha creato problematiche, ma le problematiche vere erano ancora prima delle società italiane. Se no, in 30 anni di diritti televisivi, tante squadre o sono fallite o sono ripartite da altre situazioni.
È vero. Verissimo e chiarissimo. Grazie davvero Antonio Di Gennaro.
Grazie a voi.
È stato un piacere davvero averla in collegamento telefonico. Rai Sport. A risentirci. Lui, tra l'altro, campione d'Italia con il Verona in quello scudetto, durante quel campionato straordinario e attraverso quello scudetto incredibile.
Incredibile.
Ci sarà mai un Verona? Una favola del genere?
Ogni tanto, forse ogni 100 anni, forse un po' di meno, capita.
Prima un po' meno.
Il Leicester in Inghilterra. Di questi tempi, secondo me, è sempre più complicato.
Ma l'ultima chi è? La Samp?
L'ultima, secondo me, è la Samp.
Se escludiamo le romane.
Lazio-Roma non puoi considerare delle sorprese. Comunque, guardati la rosa della Lazio in quegli anni lì, insomma. Anche la Roma stessa. Sì, forse l'ultima è la Samp. L'ultima è la Samp, del buon Vialli.
Quanta Samp che c'era ieri.
Esatto. Uno in panchina, l'altro da remoto, che teleguidava i giocatori. Però devo dire, guarda, è bello rivedere anche una coppia così affiatata in campo. Erano erano i gemelli, erano i gemelli, erano belli da vedere, si intendevano a meraviglia. Rivederli anche a distanza di 30-40 anni, uno in panchina che bacia il pallone, l'altro da casa sua al telefono.
Poi Vialli, dai, un idolo straordinario, Vialli, al di là che abbia sollevato lui l'ultima Champions in bianco-nero, un giocatore
incredibile,
preziosissimo per il reparto, anche in per azzurro, lo spogliatoio, anche in azzurro, e vederlo anche sorridere dopo i problemi di salute che ha avuto, ecco, Gianluca Vialli, davvero fa enormemente piacere. Allora, tanto da leggere, allora ci scrivono, complimenti per la trasmissione, grazie, ci scrive, mi piace un sacco.
Non è merito che, nostro però.
No, come diceva Totò, è la somma che fa il totale. Allora, ho visto la partita della Francia, il trio Pogba-Kanté Rabiot è stato eccezionale, credo che nessuno dei tre sia un leader assoluto, ma insieme formano secondo me il miglior centrocampo possibile. Lorenzo, a proposito
sono
di leadership,
sai, non forse il migliore in assoluto, ma tra i migliori in assoluto.
Sì, tra l'altro, è vero, abbiamo anche un 5-5 da smaltire sulla nazionale.
Adesso, guarda, leggiamo i messaggi, poi se siamo in tempo iniziamo il 5-5, se no lo lasciamo poi per dopo.
Poi, allora, questa Italia è forte per un semplice motivo, non c'è una vera stella, una stella vera e propria, sono tutte allo stesso livello, quindi per me uno al di sopra di altri non c'è, scrive Massimiliano da Liverpool. La nazionale ha un buon gioco, scrive Roberto da Forlì. Sono curioso di rivederla però contro squadroni, Germania, Francia, Spagna, Portogallo. Fino adesso, nei pochi scontri avuti con alcune di queste squadre, abbiamo perso o pareggiato. Facciamo così, lo cominciamo il 5-5.
Ma sì, dai.
Che tiene in considerazione ovviamente anche, anzi soprattutto solo la partita dell'Italia di ieri, la vittoria contro la Polonia. In generale il percorso della squadra di Mancini verso l'europeo, ma anche prima. 5 e 5, ce l'abbiamo.
Oh, me lo fai un 5 e 5?
Sì, sarà molto più breve questo, anche considerato.
Diciamo che è un 2 e 2. Un 3 e 3, dai.
Tutto quello che abbiamo già detto con Antonio Di Gennaro, certo, ha fatto, per capirci, il commento tecnico ieri.
Chi meglio di lui?
Con il collega Rimedio. Chi meglio di lui? Su Rai Sport. Esclamativi, Final Four in tasca, basta battere la Bosnia in prima fascia all'europeo. Europea, qui l'Italia evidentemente si è qualificata, 21 risultati utili consecutivi, considerando le 16 vittorie, e questo è il primo punto, grande punto a favore dell'Italia di Mancini. Poi
l'obiettivi,
ieri,
cioè gli obiettivi centrati assolutamente nelle tempistiche e nella maniera migliore, forse, a livello di gioco, a livello di entusiasmo, di prestazioni. Quindi
gruppo,
gli obiettivi sono al primo posto di qualsiasi allenatore, di qualsiasi progetto di squadra, e in questo momento gli obiettivi sono stati raggiunti.
Poi abbiamo detto 21 risultati utili consecutivi, identità ed entusiasmo secondo punto, terzo i passaggi di ieri, 27 consecutivi per il secondo gol, quindi gol ma anche spettacolo.
Sì.
Quarto punto, ricambio
che non guasta,
generazionale,
quando si può,
che non guasta, anzi forse è anche necessario quando si vuole avere quel tipo di entusiasmo,
sì,
nel giocare al pallone.
Il bel gioco ti crea entusiasmo, ti fomenta, ti fa in modo che Bonucci, infortunato, rimane lì perché ci crede, perché gli piace vedere la nazionale. 3 anni fa non so se c'era lo stesso clima, anzi ti dico già, non c'era.
Non c'è, decisamente
non c'era, per
qualche
nulla.
Partita dell'Italia, non quella di San Siro, l'ho seguita e ricordo davvero un'atmosfera
sembravano
tutt'altro che
tutti scollegati, giocatori positivo. Che arrivavano, giocavano, se ne andavano a casa. Adesso c'è di nuovo quell'entusiasmo, quella fiamma azzurra, che non è il
fiamma
metano,
azzurra è
non
bella,
è il metano
che ti dà una mano,
che ti dà una
in
mano
questo caso, serve di più.
Esatto, che dà una mano a arrivare in finale di Nations League.
Allora, il ricambio generazionale ha dato nuova linfa, lo ha fatto anche attraverso delle scelte coraggiosissime. Io ricordo quando fu messo in campo Zaniolo, no?
Sì.
In molti storsero il naso. Sì. E poi Mancini, quinto punto esclamativo, che gestisce, lancia e fa giocare bene.
Ne,
bella
ne
questa
si parla
frase
troppo,
che hai selezionato.
Esatto, ne si parla troppo poco di Mancini, ma secondo me, guarda che è lui, è il vero, perché alla fine è vero che c'è una generazione particolare di giocatori dalle qualità eccelse, perché
tutti questi giovani
Zaniolo, Berardi.
Però bisogna avere il coraggio di lanciarli.
Esatto,
l'occhio.
L'occhio di metterli in campo, di farli giocare secondo una certa maniera. Secondo me Mancini ha fatto un grandissimo lavoro, sottovalutato.
Tutto di fila, invece, il blocco interrogativo. Allora, punto primo, non averla chiusa prima contro la Polonia.
Sì.
Questo è un po' un difetto della squadra.
Un peccato veniale, ma volendo
non
dovendo
la prima volta,
parlare anche
ieri,
degli interrogativi. Bisogna mettere.
In particolare, ma l'assenza di Mancini torna con la Bosnia. Lui ovviamente positivo al Covid,
esatto,
asintomatico, ma lontano dalla squadra, sempre in collegamento, però
certo.
Poi manca un bomber a questa formazione senza
al
Immobile
momento.
E con Belotti non è che non al 100%, anche se ieri è autore di una buona
buona prestazione, però manca il vero bomber, il Vieri, no? L'Inzaghi, quello che comunque gioca un gol te lo fa.
Dovrebbe essere immobile.
Dovrebbe essere immobile quando tornerà. Esatto, quando tornerà lo sarà sicuramente.
E poi assenze pesanti, Bonucci e Chiellini in difesa, sostituiti all'altezza. Anche grande, monumentale partita di Acerbi.
Acerbi ha fatto un partitone. E comunque, sai, mancano i due titolari. Avere un sostituto all'altezza non è scontato. L'Italia ce li ha.
E poi durerà fino all'europeo questo idilio? Questo dal punto di vista dei risultati,
un pochino più delicata.
Del gruppo?
Il gruppo, l'entusiasmo, la voglia durerà fino all'europeo?
Deve durare, anche durante l'europeo.
Visto che ti sei fumato i mondiali, almeno farla durare fino all'europeo mi sembra il minimo.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi l'ultima parte di terzo tempo con Francesco Vitale e 10 interrogativi rivolti al numero 10 della Juventus.
Vabbè, 10 per 10.
10 per 10, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 34 minuti, terzo tempo.
Eccoci.
Che il lunedì ovviamente tiene in considerazione che cosa? Il lavoro straordinario del collega Francesco Vitale, che attraverso la sua pagina social Facebook, ci riferiamo a questo social network, insomma stuzzica i suoi follower e unisce appunto la sua realtà dal punto di vista editoriale, possiamo dire così, i suoi guizzi con il nostro mondo, quello di Radio Bianconera. Ci siamo interrogati sui top allenatori qualche settimana fa, sui flop anche, considerando sempre le guide tecniche, rimpianti, i rimorsi di mercato, e oggi ci interroghiamo invece facendo ovviamente gli auguri a Paolo Dybala, ieri, 27 anni, tanti auguri, alla Hoya, ecco, ci interroghiamo attraverso 10 interrogativi per quanto riguarda appunto il presente, il futuro, il passato più o meno recente dell'argentino. Lo facciamo con Francesco Vitale.
Ciao Francesco.
Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Ormai
appuntamento fisso,
come di consueto ogni lunedì è appuntamento fisso e sono contento per la prima volta, però a differenza degli altri contest parliamo di un compleanno, quello di Paolo Dybala, che è una vita che gioca ma alla fine ha solo 27 anni.
Beato lui.
È tutto il tempo di dimostrare ulteriormente più di quanto ha dimostrato, perché poi Dybala ha dimostrato tanto ma ci si aspetta sempre di più.
Beh, sì. Abituato bene, e allora sai, al primo mezzo giro a vuoto si tende sempre a farlo notare, ecco.
Tra l'altro Dybala che non ha ritwittato gli auguri della Juventus.
Guarda Spada, attenzione, come va a far notare. Non
per
ha
il
ritwittato,
momento, magari,
beh,
lo farà.
Magari lo farà, non è obbligato ovviamente, no. Però effettivamente molti giocatori lo fanno.
Ecco, allora, 10 interrogativi, che facciamo? Li leggiamo tutti?
Leggiamoli tutti, dai. Ma tutti insieme, uno via l'altro?
Uno dopo l'altro.
Va bene, va bene.
E magari rispondiamo, facciamo rispondere Francesco, se hai voglia di rispondere tu.
Ma
facciamo
sì, un po' Francesco.
Dualismo
un po'
Alberto, vai. Francesco.
Intanto salutiamo la nostra ascoltatrice fedelissima Camilla, che ci stava seguendo. Allora, ci stava seguendo in audiovisione. E allora la salutiamo.
Un saluto. Ci sono diverse quote rosa che ascoltano. Anche
non
il
solo
mondo
uomini, non
bianconero.
Solo.
Allora, date un voto. Questo è il primo interrogativo.
Sì.
Da 1 a 10 a quella che è stata sinora la carriera di Paolo Dybala, considerando ovviamente tutto, anche il passato al Palermo e il presente all'Argentina, con la maglia dell'Argentina. Comincia tu, Fra.
La maglia argentina, poca roba.
Qualcosa.
Ragazzi, io allora bisogna scindere un po' tutto, come avete detto giustamente voi. Io ad oggi alla sua carriera do un 7,5 tendente all'8. Perché
anch'io.
Comunque.
7 all'8.
Quantomeno in Italia con la maglia della Juventus ha vinto, e soprattutto poi nel 2016 e nel 2018 lo ha fatto anche determinando, quindi di conseguenza io mi sento di dargli un 7,5, ancora non un 8, e per il semplice motivo che poi non mi allargo ulteriormente con il voto, perché con l'Argentina, come stava dicendo Alberto, è vissuto sempre all'ombra di Messi. I due si portano 6 anni di differenza, ma Messi praticamente credo
meglio,
che smetterà abbastanza tardi di giocare. Ha vissuto sempre all'ombra di Messi e poi non ha mai spiccato il volo con la selezione argentina, ma non è l'unico, questa quindi non è un aggravante. Però io non gliene farei neanche una colpa del fatto, o meglio, gliela farei o quasi, che poi l'unica cosa che si può contestare alla sua carriera è di non aver vinto in Europa e di conseguenza averlo fatto con la Juventus, però sappiamo che vincere in campo europeo non è mai facile, e ci si aspettava da parte sua che determinasse un po' di più. A me a livello europeo viene in mente soprattutto la grande partita con il Barcellona, però per essere un top assoluto, per intenderci alla Messi o alla Cristiano Ronaldo, dovremmo vedere sempre prestazioni di quel livello lì.
Esatto, sono d'accordo. Io prima che lo dicesse Francesco avevo pensato a un 7-8, 8 meno, 7-8, però ancora non un 8 pieno. L'8 pieno arriverà con la continuità e quando inizierà a fare la differenza sempre, no? Non si prenderà quei momenti di un po' di blackout che lo hanno contraddistinto, un po' per infortuni, un po' per ovviamente non per colpa sua, per la questione del Covid che l'ha tenuto fuori dal campo, e un po' in questo momento tra una e l'altra le conseguenze. E quindi secondo me è un 7-8 che però ha ancora buoni margini di diventare un 8 e chissà magari ancora di più.
E magari qualcosa in più. Il secondo punto in realtà è una considerazione. Allora, fu Luca Cattani, collega tra l'altro, ex giornalista di Tele Lombardia, giusto Francesco, a scoprire il talento argentino. Questo insomma è bene ricordarlo anche perché i meriti vanno dati a colui che riuscì a portarlo a Palermo. Terzo, anche qui una curiosità: eravate a conoscenza che nella prima parte del suo periodo trascorso in Sicilia Phil Neville lo segnalò a Sir Alex Ferguson per portarlo allo United? Sinceramente non lo sapevo.
Nemmeno io. Beh, questa è una bella curiosità. Sai qualche retroscena? Come mai non se ne fece nulla?
Beh, diciamo che non se ne fece nulla perché praticamente lui era all'inizio di fatto della sua avventura in Sicilia, mm-hmm. tempo di 4-5 partite in maglia rosanero che Phil Neville lo adocchiò e lo segnalò immediatamente a Ferguson. Tra l'altro l'ultimo anno di Sir Alex in panchina, cari ragazzi, e quindi di conseguenza ci fu questa segnalazione, ma non si aprì mai una trattativa di mercato. Il giocatore era in orbita Manchester, però c'era da parte sua, a mio parere, poi quando si è sviluppata la sua carriera al Palermo, di rimanere in Italia e di approdare in una big italiana, perché prima che approdasse alla Juve c'era anche l'Inter, però la Juventus già era quella che era a livello di forza, quindi lui per fare un salto di qualità ha scelto la squadra migliore in quel momento. Poi il Manchester United stava, non dico attraversando la sua parabola discendente, però non gli poteva garantire una crescita di vittorie come magari gli poteva garantire la Juve. Mettiamoci anche che la Foglia rimaneva in Italia e quindi il gioco è fatto lì. Certo. In quanto invece a Luca Cattani, sì, sono d'accordo con Marco che gli vanno dati assolutamente dei meriti, soprattutto alla luce del fatto che poi Luca, che io non ho mai conosciuto personalmente, parlammo solo una volta al telefono, e scoprì questo ragazzo quando era all'inizio della sua carriera, che poi anche la storia di Luca Cattani è una storia molto particolare. Lui si occupava di calciomercato per Tele Lombardia e praticamente in un modo o nell'altro conobbe Maurizio Zamparini, lo mise nel suo staff e che bel modo di cominciare, segnalò subito un futuro fenomeno. E adesso, se non vado errato, Cattani lavora per il Paris Saint-Germain.
Sì, Paris Saint-Germain, abbiamo controllato oggi. Pensa che l'abbiamo contattato per cercare magari di averlo in onda proprio durante questo spazio insieme a te. Purtroppo il numero che avevamo non è più disponibile. Evidentemente è cambiato numero, è passato.
Ma ci lavoriamo lo stesso.
Non ti preoccupare che prima o poi potrebbe tornare.
Sarebbe stata una grande sorpresa.
Caramba, bella carrabbata, vabbè.
Non siamo riusciti a recuperarlo, ma non magari capiterà nelle prossime volte, prossimo lunedì.
Potrebbe essere, sì. Allora, per quanto riguarda, continuano gli interrogativi, no? Allora, il gol più bello con la maglia della Juventus. Ce l'hai pronto, Francesco? Di Dybala, ovviamente.
Guardate ragazzi, una nota dolente per me, a me viene in mente la punizione in Supercoppa contro la Lazio, che poi fu poco utile alla causa bianconera, però lì Dybala, indipendentemente poi dal risultato, disputò una delle sue migliori partite, perché poi con la compagine biancoceleste sopra di due gol lui la stava riprendendo e poi è finita come è finita, ma comunque a me viene in mente quella. Poi lui al di là dell'ultima, poi, che è da dimenticare, contro la Lazio ha giocato sempre grandissime partite.
È vero.
Sì.
A te cosa viene? Tra l'altro un gol pesantissimo proprio contro la Lazio, no? Ricordi che valse un pezzo di scudetto.
Ragioniamo un po' sui gol, perché io sui gol sono scarso perché ho una memoria limitatissima.
Te ne dico io uno ultimo. Vai. Pesantissimo, quello contro l'Inter, di una bellezza straordinaria.
Quello secondo me è nei primi tre, sì. Sicuro nei primi tre.
Ci metterei quello col Barcellona per pesantezza, sì, ma anche per caratura tecnica.
Sì, quella la piroetta, no? Quando sì.
La conclusione poi a giro sul secondo palo, okay. Con il mancino.
Sì.
E perché no? Potremmo menzionare anche quello di Supercoppa.
Sì, comunque sono... E quello che ha fatto il volo?
Quale?
Quello mi pare contro la Samp.
Contro la Samp,
anche quello non è male.
Sì, se non sbaglio era la giornata in cui Ronaldo poi decollò su Marassi, se ricordi.
Sì, non so se è la stessa giornata, però credo forse sì. Comunque io metterei il gol contro la Samp, quello col Barcellona e poi sì, quello lì.
E quello contro l'Inter, esatto. Bellissimo davvero. Poi allora andiamo avanti. Numero 5, vi avrebbe fatto piacere se avesse Dybala scelto la nazionale italiana? Bella questa, piuttosto che quella argentina. Non la ricordavo, ho letto oggi ovviamente i tuoi interrogativi, questo mi è sfuggito. Lui è stato, ha avuto la possibilità in virtù di una parentela.
È vero.
Non tanto neanche lontana, stiamo parlando dei nonni se non sbaglio.
Direi, questa volta diretta, senza andare a cercare avi, prozii, bisnonni. Quindi,
di poter giocare con la nazionale italiana. Cioè, sicuramente in questa Italia avrebbe trovato spazio, magari giocando nel suo ruolo, frecciatina. Francesco.
Io la penso esattamente come voi, e poi allargo il discorso non solo a Paolo Dybala, perché qua pongo un interrogativo nell'interrogativo, cari ragazzi. E se avessimo avuto la possibilità di schierare sia Dybala che Icardi?
È vero.
Un'Italia a ritmo di tango, però pur sempre... Insomma, sono dei begli interrogativi. È sempre meglio in più che in meno, averne uno in più che uno in meno. Però...
E non avrebbe avuto la concorrenza di Messi. Non ci dimentichiamo, la curiosa attualità che porta Dybala ad avere in Argentina il giocatore più forte al mondo, l'altro giocatore più forte al mondo, compagno di squadra alla Juventus, che è un grande stimolo, ma evidentemente, insomma, la competizione non manca al giocatore, per usare un eufemismo. Andiamo avanti per quanto riguarda queste domande gustosissime. Numero 7, in tal senso, in quale altra squadra vi piacerebbe vederlo in futuro? Questo magari meno rivolto ai tifosi della Juventus.
No, quello no.
Ecco, tu, al di là del fatto che tu hai menzionato lo United, lui è stato in orbita United all'epoca.
Due volte.
E poi rischiò di andarci allo United, lui si impose, no, su questo trasferimento, considerando la passata estate, non l'ultima, quella precedente del 2019. Hai menzionato l'Inter, alla Pinetina, ricordiamo ancora quelle maglie esposte.
Sì, col numero di maglia, sono rimaste in un cassetto a impolverare, comunque non all'Inter sicuramente, nemmeno al Manchester.
No, ma c'è un caso più clamoroso di una maglia rimasta nel cassetto a impolverare, che fu quella di Nesta, che praticamente andava già in commercio e che poi passò al Milan,
che già
vendevano la maglia numero 13 dell'Inter. Comunque questa è un'altra storia.
Le tue porte scorrevoli ovviamente le conosciamo, no?
Mi auguro ovviamente per voi che Dybala possa sposare la causa bianconera il più a lungo possibile, però se dovessi fare fantacalcio io mi piacerebbe vederlo in due squadre. In un certo caso nella Liga, in mano al Cholo Simeone, e mi piacerebbe vederlo in quel tipo di contesto lì. E poi anche se tanti mi hanno criticato,
anche se il 4-4-2 di Simeone,
mi piacerebbe vederlo a Liverpool con Klopp. Sapete perché?
Sì.
Perché indipendentemente dalle caratteristiche tecniche o del suo gioco, Klopp è uno che va a migliorare le prestazioni dei giocatori.
Sì,
perché a Dybala manca lo step da fuori classe a campionissimo assoluto.
È vero.
E abbiamo assistito a Liverpool a gente come Mané, che era un giocatore normale, o a Firmino, che era un buon giocatore, o a Salah, ottimo giocatore, che sono
diventati dei campioni,
diventati
dei
top players.
Sì, è vero.
Ecco, il quesito numero 6.
Io lo vedrei bene
7.
E chiudo al Palermo. Un ritorno tra qualche anno, magari a fine carriera, cioè tra tanti anni, a fine carriera, un ritorno nostalgico
secondo
al Palermo.
Lui è perfetto per il calcio spagnolo.
Secondo me anche, ma io non lo vorrei vedere in Spagna, mi darebbe un po' fastidio.
Allora, poi, dicevo, numero 6, è giusto che lui prima o poi scinda il suo cordone ombelicale con la Juventus, ma abbiamo anche risposto unendo al 6 a 7. Numero 8,
magari
quanto
con una bella plusvalenza.
Ha inciso negativamente in alcune circostanze la pretesa dei media di rivedere in lui un nuovo Messi? Direi tantissimo.
La pressione, no? La pressione costante, il paragone, che poi c'è stato anche servito su un piatto d'argento in occasione, proprio come diceva il nostro Francesco, in quella partita contro il Barcellona 3-0 per la Juventus,
doppietta
di Dybala, gol di Chiellini. Ecco, quella sera lì molti, io compreso, abbiamo parlato di un passaggio di consegne che alla fine poi non si è rivelato tale, però i presupposti c'erano tutti, il risultato anche, sembrava proprio la notte del passaggio di consegne. In realtà poi Messi si è confermato Messi, è stato un passaggio vuoto nella sua carriera clamorosa, e Dybala non si è invece più confermato a quel livello lì, non è stato mai più il giocatore che ha fatto la doppietta al Barcellona, tranne altri picchi della sua carriera.
Ma
sono stati
in
solo
un Barcellona così avrebbe fatto meglio?
Secondo me in un contesto del genere sicuramente alzi il livello, anche inconsciamente comunque il livello lo devi alzare, cioè tu stai giocando con Messi o al posto o insieme a Messi, quindi il livello, l'attenzione,
Alberto,
la voglia.
Mi sento interrompo, a volte non è sempre facile, perché giocare con uno come Messi è stato difficile per uno come Ibrahimovic, che ha una personalità fuori dal comune, è stato difficile in tempi più recenti per Griezmann. Quindi io credo che per certi versi Messi sia ovviamente la forza del Barcellona, e questo fuori discussione, ma potenzialmente un punto a favore, ma anche un limite per chi ci gioca accanto.
Soprattutto se sei in un ruolo uguale barra simile al suo.
No, ma la mia domanda era questa: Messi alla Juve, Dybala al Barcellona, per capirci. No, in quel periodo lì.
Sì, sì, sì.
Ecco,
sì,
è più forte, è più forte Messi, cioè è più l'impatto di Messi sul bilancio di una, di una squadra come il Barcellona, o viceversa, nel senso è il Barcellona che fa diventare grande anche un giocatore come Messi, che magari una squadra differente.
No, secondo me per Messi
non vince tutte queste Champions.
Per Messi è un caso particolare, uno di quei casi che capitano una volta ogni tanto, come Ronaldo e come pochi altri. Messi fa la differenza al di là del contesto. Se tu mettevi Messi al Tottenham, probabilmente a quest'oggi il Tottenham avrebbe magari
Ha fatto una finale, voglio dire.
Sì, sì, però avrebbe due Champions in più magari e due o tre campionati in più.
Il valore di Messi non si discute assolutamente, era il contrario.
Secondo me
Dybala
prescinde.
Cioè, se quanto quanto magari la Juventus non sia stata la squadra in grado di garantire al giocatore questa crescita, cosa che non è avvenuta neanche dal punto di vista
comunque la squadra
di competizione. Se tu metti,
ti ha portato due volte in finale di Champions.
Considera Ronaldo, l'arrivo di Ronaldo alla Juventus, si pensava potesse essere in un certo senso decisivo anche in chiave Champions, e poi insomma, per ora non c'è arrivata in fondo. Quando noi diciamo il giocatore deve vincere qualcosa a livello internazionale, appunto ci sono,
certo che serve la squadra,
le grandi
però secondo me
d'Europa.
La Juve ha portato Dybala fino a due finali di Champions, poi
una
fino a una, e poi però bisogna
ma la Juventus, poi quella del 2017 in particolar modo, una squadra straordinaria, quella con Paolo Dybala, ovviamente non considero quella del 2015 in cui Dybala non c'era. C'era un altro argentino per un altro numero 10.
E anche lui comunque qualcosa ha fatto, però
abbiamo divagato
abbiamo divagato però è vero che gli manca quell'ultimo step e soprattutto una vittoria a livello internazionale.
Esatto. Allora, poi andiamo avanti. Con quale attaccante vi piacerebbe vederlo giocare in futuro? Questa anche è molto bella.
Dybala,
Francesco.
Con quale attaccante? Inizia tu, Francesco, io intanto ci penso.
Considerando che con Messi ci ha giocato nell'Argentina, considerando che con Cristiano Ronaldo ci gioca nella Juventus, io per caratteristiche che potrebbero essere complementari ti dico con Haaland.
Stavo per dire Haaland, mannaggia te. Allora io viro su Lewandowski, che è più un solista, però secondo me Haaland secondo me è perfetto, sono anche abbastanza giovani tutti e due, però io vado con Lewandowski.
Avete scelto tutti e due giocatori di ruolo certo, quindi due giocatori, due centravanti fatti e finiti.
Fatti e finiti, confermati anche da qualche gol. E secondo me, ecco, sarebbe bello vedere Dybala al fianco di uno, cioè ha detto bene Francesco, ha giocato con Messi, ha giocato con Ronaldo, quindi sa giocare accanto ai campioni. Ecco, però giocare con due centravanti di ruolo vero forse gli è mancato ultimamente, no?
Francesco,
sarebbe piaciuto.
Sì, vabbè, c'è stato, lo ha fatto nella Juventus quando Higuain era nel suo miglior status di forma. Però sì, sono d'accordo con te, perché poi diciamo che come noi abbiamo citato prima Haaland, secondo me sarebbe l'attaccante, seppur completamente diversi, che si sposerebbe meglio con la sua tipologia di gioco. E a me sinceramente, guarda, mi porto più avanti, mi piacerebbe un giorno vedere Haaland proprio nella Juventus e nel campionato italiano.
E perché no?
Anche se poi c'era stata questa possibilità nel recente passato.
Concreta.
Concretissima, poi alla fine il Borussia ha fatto quello step in più. Secondo me, ecco, a proposito di Lewandowski, Haaland, Dybala rende di più con un centravanti vero. Di fianco a un centravanti vero. Adesso,
anche se ha fatto molto bene con Mandzukic, però impiegato effettivamente in quel periodo nella posizione di centravanti.
Però secondo me con una bella punta, un centravanti vero, Dybala rende di più. Anche perché secondo me ha un riferimento certo. E
magari in un 4-4-2, un sistema di gioco molto più,
come diceva Francesco,
accademico.
Col Simeone, con il Ciolo Simeone, perché no?
Ultimo punto, credete che lui sia questo, fondamentalmente, quindi margini di crescita del giocatore, oppure ci possa far vedere ancora di più, crescendo ulteriormente, Francesco?
La domanda l'ho posta io, ma è una domanda da un milione di dollari, ragazzi. E magari risponderò nella maniera più banale possibile. Dipende da lui. Dipende da lui e da tante altre cose. Quindi lo scopriremo solo vivendo.
Secondo me ha ancora diversi margini. Io mi sbilancio e dico che secondo me a questo punto non potrà arrivare al livello di Messi e Ronaldo. Però potrà arrivare uno scalino sotto, che è comunque un grandissimo risultato. Ha ancora dei margini per fare di più. Deve fare l'ultimo step e deve, con me, soprattutto lavorare a livello mentale. Io i limiti di Dybala in questo momento li vedo soprattutto a livello mentale. La differenza tra Dybala Ronaldo, Dybala Messi, la vedo soprattutto nella testa. Lui non è ancora entrato nell'ottica di dire: io sono un grande campione, io faccio la differenza, io arrivo, vinco il pallone d'oro. Siccome finché non parte da lui questo cambiamento, finché non entra lui nell'ottica, secondo me è difficile che poi accadano veramente queste
quando
cose.
Quando Nedved dice, ve lo ricordate, deve fare sacrifici fuori dal campo.
Anche.
Ma dice qualcosa di aderente alla realtà anche oggi, secondo te, Francesco?
Ma parliamo di un esempio a livello assoluto, parliamo di una persona e di un professionista che si allenava anche quando c'era la neve, arrivava 2 ore prima all'allenamento e se ne andava 2 ore dopo, proprio quindi parliamo così. Di un professionista esemplare che voi a Torino avete conosciuto molto bene, sì. E lo vivete anche giornalmente in un ruolo dirigenziale. Anche qui a Roma anche lo abbiamo conosciuto molto bene, ma lo spartito era sempre lo stesso. E oltretutto, sapete cosa io ammiro in Pavel? Che agli europei del 96, che io ricordo bene perché avevo 10 anni, ma ero già cosciente, era un buon giocatore. E la Lazio lo prese dallo Sparta Praga dopo una querela con il PSV Eindhoven. Aveva sì dimostrato qualcosa di importante nella Repubblica Ceca, sì. Ma in quel momento non era il giocatore più importante della Repubblica Ceca, perché in quel momento quello era forte era Patrick Berger. E Nedved, come è arrivato a essere Nedved a vincere il pallone d'oro nel 2003? Con tanto lavoro, con tanta dedizione e con tanta cura del particolare. Vero. Credendo veramente in ciò che faceva, migliorandosi di giorno in giorno fino a diventare il miglior calciatore europeo. E quel pallone d'oro del 2003 è meritatissimo e probabilmente sarebbe stata meritata anche la Champions League, che lui purtroppo non ha potuto giocare in finale con Milan.
Sì. Ecco, secondo me manca quello scatto mentale da parte di Dybala, che può essere la convinzione, che può essere il lavoro matto. Cioè, siccome Dybala non è ancora convinto di poter, ad esempio, arrivare a un pallone d'oro. E se non è convinto lui, è difficile che siano convinti gli altri, capito?
Okay, non è che non sia convinto di arrivarci, magari, in questa squadra. Faccio una domanda io, aggiuntiva. Te lo aspetti alla Juventus il prossimo anno, Paolo Dybala? Domanda numero 11, Francesco.
Ma io, guardate, più che me l'aspetto, me lo auguro. Me lo auguro perché spero che lui possa... cioè possa dimostrare e possa compiere quello step in più alla Juve, perché non dico che sarebbe un fallimento non averlo fatto, perché comunque anche qualora dovesse andare via, sicuramente i tifosi della Juventus a livello statistico, a livello di vittorie, a livello di emozioni, avranno sicuramente un bel ricordo. Però poi se il prossimo step lo compie in un'altra squadra, ci sarà...
ci si mangia le mani,
malinconia.
E non
poi,
solo le mani.
Ragazzi, qualora dovesse andare via... bisogna vedere anche chi arriva. Se dovesse arrivare Mbappé, che sembra promesso sposa Real Madrid, a me va bene uguale.
Certamente. Il voto più gettonato, secondo i tuoi tantissimi commenti che hai ricevuto, oltre 100, 8, ma può arrivare a 10, 9, ma può arrivare a 10, 9 se avesse vinto una Champions, un Mondiale, 10. Questi sono sostanzialmente
le valutazioni. Noi siamo stati un pochino più di...
valutazioni.
Pochino più di braccio corto, però... siamo più oggettivi.
No, forse, ma no. Ragazzi, c'è anche chi è stato troppo severo e lì ho visto anche io come tutti, cioè addirittura gli ha dato 6. Adesso,
6.
Ragazzi,
Daniele, scrive, deve crescere tanto e può farlo, è vero.
Ho capito, cresce tanto, però 6, ragazzi, no, adesso il voto è un gran voto, però è vero che gli manca ancora quell'ultima porzione per arrivare poi al 10, al 9, insomma. Al voto totale.
Allora, Andrea scrive tra i tuoi commenti: quando lo acquistò la Juventus, un amico di Palermo mi disse che soffriva terribilmente la pressione. Ci aveva visto lungo, giocatore leggermente sopravvalutato, ultimamente anche un po' presuntuoso. Questa è la considerazione severissima del nostro amico Andrea.
No, presuntuoso non lo so. Sulla pressione, effettivamente, secondo me, c'è la possibilità che stia imparando in questi anni
a gestirla molto meglio.
Esatto, a gestirla, e stia imparando negli ultimi anni a gestirla meglio, perché... cioè la pressione che c'è alla Juventus, secondo me, è qualcosa che noi non possiamo neanche immaginarci. E viverla in prima persona, cioè o hai le spalle larghe, o hai le palle, oppure te le fai venire e te le fai ingrossare le spalle, no? E quindi o impari.
Metafore ardite, però che danno l'idea.
Danno un po' l'idea. No,
è stata decisiva, ha usato le migliori. magari poteva usarle in spagnolo perché magari esatto. È più congruo a lui, lo spones, vabbè, però qui
però tanto si capisce, bravo. Si capisce.
A proposito di Simeone, no?
Esatto.
Guarda, sì. Francesco, siamo giunti al termine, ma dobbiamo davvero ringraziarti moltissimo, come facciamo ogni lunedì, perché sono preziosissimi
bello,
i tuoi interventi e le tue rubriche.
Fresco e interessante. Con qualche aneddoto
sempre. Cercherò di inventarmi anche qualcosa per lunedì prossimo, perché poi diciamo che siamo stati fortunati in questa circostanza che tutto è coinciso con il compleanno di Paolo Dybala. Speriamo di
io te la butto lì però
di inventarci qualcosa anche per lunedì prossimo, ma sicuramente spero che la mia inventiva mi aiuti e di risentirci. Certo.
Visto che sei a Roma, qualcosina sul vicepresidente Pavel Nedved si potrebbe anche fare. Ci lavoriamo e ci pensiamo, poi vediamo lunedì prossimo.
Sì, dai, assolutamente non spoileriamo. Assolutamente sì, dai, ci lavoriamo.
Però una cosa mi hai deluso, te lo dico, Francesco.
Aia.
Quale?
Mi aspettavo una location diversa.
Anch'io. Ormai ti stai fossilizzando. Stai un pochino
abituato, c'hai sconvolto, c'hai impressionato con questi cambi.
E soprattutto ci avevi promesso.
Scenografia.
Ci avevi promesso la luna.
No,
e adesso...
no, mi devo scusare. Guardate, no, avete ragione, mi devo scusare. Dai, tenterò di stupirvi anche in questa direzione. Però non vi prometto niente, diciamo che ci lavoreremo.
Va bene, va bene. Anche
magari
lì...
sarò anche scenografico, metteremo una scenografia in tal senso, metteremo la sagoma con il prossimo protagonista dietro la TV.
Non male.
Che
bene.
Meraviglia. Grazie davvero, Francesco.
Lunedì prossimo, Francesco Vitale, è sempre un piacere. Ciao Francesco.
Un saluto.
Ciao ragazzi, piacere.
A presto. Sentirci e buon lavoro. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Sì, ti ritroviamo giovedì se non sbaglio.
Esatto, gnocchi.
E oggi non c'è tutta
no,
la Juve.
C'è la replica.
La Juve tutta no, scusate. La Juve del lunedì, facevo confusione con tutta la Juve che vuoi.
Sì.
E quindi buona serata, gustatevi le repliche di Radio Bianconera.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.